veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Chiniamo i capi. Signore, in un'occasione fu detto dai tuoi amati discepoli: insegnaci a pregare. Poiché quando siamo in vista del grande Dio del cielo ci rendiamo conto di quanto siamo insufficienti. Quindi insegnaci a pregare, Signore, nei nostri cuori ora per le cose che sarebbero di beneficio al tuo regno e per i tuoi servitori. Tu conosci il bisogno d'ogni persona qui. E qui sul pulpito stamattina ci sono fazzoletti e grembiuli e piccoli pacchi provenienti dai bisognosi d'aiuto fisico e familiare, qualsiasi cosa che potrebbe essere. Ma tu sei Dio, e il solo Dio, l'unico vero Dio che c'è. E ti chiediamo, nel nome di Gesù, il tuo amato figliolo, che tu guarisca ognuno di questi. E ce ne possono essere alcuni qui che non hanno un fazzoletto qui o un pacco che abbiano bisogno di guarigione. Ce ne possono essere fuori da una parte all'altra delle nazioni attorno al mondo che anche questo nastro li incontri nelle loro case o le le loro chiese. Vorremmo pregare, Signore, che mentre il servizio va avanti o il nastro viene ascoltato o qualunque posizione in cui potremmo trovarci o condizione, possa il grande Dio del cielo onorare questa sincerità dei nostri cuori stamattina e guarire i bisognosi, dare loro ciò di cui hanno bisogno. Benedicici ora nel servizio che si sta aprendo. Parla attraverso di noi come mai prima per amore del regno di Dio. Noi aspettiamo la tua risposta nel nome di Gesù. Amen. Mi aiuti con questo? È buono essere di nuovo qui in chiesa stamattina e stavo parlando ad alcuni amici che sono appena venuti dall'Ohio, ad una ragazzina che era stata portata qua giù alcuni mesi fa che stava morendo di leucemia. Le persone erano molto povere, i genitori, e stamattina non ho il tempo per leggere la testimonianza che sta andando in archivio, ma c'è la fotografia della ragazzina dopo 3 giorni, credo che fosse, dopo che si pregò per lei. I dottori le avevano dato solo 3 giorni da vivere e nei 3 giorni successivi non riuscirono a trovarne neanche una traccia. E così lei è a scuola, molto felice. Sono sicuro che la chiesa ricorda quando l'avemmo qui nella sala. Ed anche il piccino che era nato con le viscere come all'esterno. In un certo qual modo i dottori e questa poca salute per il modo in cui le viscere si erano formate da non poter essere rimesse dentro. Avevano paura di toccare quella piccola creatura, proprio un bimbo appena nato. Ed ora il piccolo ha circa 1 anno, credo, qualcosa così, con le viscere normali, tutto tanto normale quanto possibile. È solo la grazia di Dio, di quanto Lui è buono per noi. Ora, oggi volevo annunciare che la riunione che stavo programmando di andare questa prossima settimana a Ventura in Africa con il fratello Joseph Bose, in Kenya e Tanganyika. Non siamo in grado di avere la riunione con un telegramma da parte del fratello Bose. La scorsa settimana 3 dei nostri missionari sono stati uccisi e assassinati e stanno avendo una rivolta là ora e i comunisti stanno introducendo furtivamente armi agli indigeni, la Cina rossa e la Russia, affermando di avere pescherecci posti tutto intorno e portando armi agli indigeni e non sanno niente di meglio che usarle su qualsiasi cosa che vedano su cui usarle. Così lì il governo ha pensato non sarebbe stato saggio avere la riunione in questo momento. E per quanto io comprenda, in questo momento anche il fratello Bose non può nemmeno tenere aperta la sua scuola in questa zona dove stavo andando. Ma non è cancellato, è solo posticipato finché non riescono di nuovo ad avere la calma. Sono molto felice di vedere stamattina di nuovo in mezzo a noi dopo molti anni d'assenza il fratello Jackson, il fratello Sidney Jackson e la sorella Jackson del Sudafrica. Hanno parlato? E queste persone sono state miei veri fratelli e sorella e cooperatori nella campagna in Sudafrica nell'ultimo viaggio là, che confidiamo che un giorno, per grazia di Dio, di ritornare di nuovo con loro, perché è necessario. Ho cercato per 9 anni di ritornarci, ma a causa delle organizzazioni e così via non vogliono lasciarmi ritornare. Così di recente ho scritto loro una lettera e ho detto, quindi che il sangue di quelle anime perdute sia su di voi e non su di me. Poiché credo che Dio volesse usare il mio ministero lassù per quelle persone da qualche tempo e per la loro differenza denominazionale non vogliono permettermi di ritornare. Ma bene, il Signore se ne prenderà cura. Ora, quello che desidero dire stamattina è che, se il Signore vuole, il fratello Neville mi ha chiesto di avere dei servizi stasera e al tabernacolo, così noi siete invitati. E poi, se il Signore vuole, anche domenica prossima dovrei essere qui. Quindi, forse per le prossime 2 o 3 domeniche, a motivo della mancanza di questa, essendoci la cancellazione di questa riunione che era in preparazione. Ora, ci piacerebbe anche dire che ho detto che forse avremmo predicato le sette trombe durante questo periodo. Ci siamo chiesti in che modo lo avremmo fatto nell'insufficienza della dimensione dell'edificio e l'inconveniente del condizionatore d'aria. Non c'è aria nella sala, non è ancora pronto per l'aria condizionata. E abbiamo cercato di prendere in affitto questa scuola quassù che ha l'aria condizionata, che ha posti a sedere per circa, ha un buon numero di posti, una scuola molto bella, ma non abbiamo potuto trovare niente. E volevano darci la settimana prossima, ma la settimana prossima, vedete, ci sono delegazioni che vengono da diverse parti del mondo, dalla Giamaica e dalle isole e dal sud, anche in Sud America e Canada e Messico e da una parte all'altra delle nazioni. E se lunedì inviassimo gli avvisi, dunque non li riceverebbero prima di mercoledì o giovedì, e quindi dover chiedere dei giorni di permesso e così via, il che darebbe fastidio all'orario. Continuando nelle settimane successive fino al tempo della scuola, succede che dovevate prenderlo una sera e poi sospendere forse per una sera o due, poi di nuovo continuare, quindi noi proprio non potevamo fare questo, voi non potevate farlo. Mi chiedevo perché, quando avevo pregato sinceramente. E poi è quasi tempo per noi di ritornare di nuovo in Arizona in modo che i ragazzi vadano a scuola. E allora stavo parlando a mia moglie e dunque ieri sono entrato nella stanza e ho detto: Signore, io posso non usare così tante parole, ma Dio, comprendi per piacere ciò che intendo dire nel mio cuore. Qual è il problema che tutto è impedito dal predicare quelle trombe? E allora lui è venuto e lo ha rivelato. Ed ora stamattina voglio parlarvi sulla ragione del perché. Ed ora, per chi ha le Bibbie e gli piacesse di volgiamo nelle nostre Bibbie. Volgeremo prima a Levitico, il 23° capitolo di Levitico. Se il Signore vuole, stasera predicherò sull'argomento andare al di là del campo. E sarà breve, in modo che possiate avere il tempo di ritornare ai vostri luoghi per lavorare. Siamo felici di vedere dentro ospiti, gente di fuori città. Quante persone di fuori città sono qui mentre guardiamo? Il 95%, sì, il 98% della congregazione. Così vedete che non è Jeffersonville, è la gente che viene a Jeffersonville che fa... Siamo qui per la grazia del Signore. Ed ora voglio leggere tre punti stamattina. Uno di essi si trova in Levitico, al 23° capitolo, e l'altro è in Isaia 18 e Isaia 27, per voi che ne state prendendo nota. Ed ora, invece di predicare, se il Signore vuole, lo farò stasera, ma stamattina voglio insegnare sulla festa delle sette trombe, il che questo mese è la festa delle sette trombe, iniziando il quale è il settimo mese, che sarebbe il 15 luglio, era l'inizio della festa delle trombe nelle leggi levitiche. Ora, e se avete i vostri fogli e altro e desiderate mettere per iscritto le scritture, i testi e così via, mentre procediamo, c'è una cosa in questa riunione, fa caldo e negli anni ci siamo abituati a questo, ma qualcuno potrebbe pensare che io creda che quando entriamo in questo edificio noi fermiamo il tempo, forse, e in parte parzialmente nell'eternità per il modo in cui trattengo a lungo le persone. Io non intendo che sia in quel modo. Ma credo che stiamo vivendo così vicino alla venuta di Gesù che devo approfittare di ogni minuto in cui ho le persone radunate. E pensavo mentre stavo guidando per la strada poco fa, stando fuori per una breve preghiera appena prima di accedere al pulpito, come fa qualsiasi ministro sincero, pensavo... Sai, noi abbiamo il tempo più glorioso quando ci incontriamo qui insieme, ma e la gente si riunisce da molti stati, sedendo qui dentro ora, da molto lontano, centinaia e centinaia di miglia, e ci raduniamo assieme per avere comunione intorno alla parola, ma presto verrà un tempo in cui questo sarà solo un tenero ricordo. Esatto. Queste occasioni ci saranno tolte. Così quindi dobbiamo fare tutto ciò che sappiamo fare ogni istante per far sì che questo conti. E pensate a questo ora mentre stiamo soffrendo nel caldo della mattinata. E sapete, ogni corpo umano, esso stesso, è una dinamo di calore e lo rende molto difficile per voi. Ma desidero che prendiate la parola. Ora, proprio prima che noi leggiamo, preghiamo. Signore, la maggior parte delle persone qui dentro che può muovere le mani potrebbe girare le pagine di questa Bibbia. Ma c'è solo uno in mezzo a noi stamattina che può aprirla. Questo è il grande Spirito Santo, il quale si trova in mezzo a noi. Apri a noi la parola, Signore, mentre leggiamo, come tu lo facesti ai discepoli mentre andavano sulla loro strada verso Emmaus e cominciasti a spiegare loro le Scritture. E quando ce ne andremo, possiamo noi dire come quelli che ritornavano a Gerusalemme da Emmaus: non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Poiché è nel nome di Gesù che lo chiediamo. Amen. Alziamoci in riverenza alla parola. Ora, il mio argomento stamattina è la festa delle trombe. Voglio leggere ora dal 23esimo versetto del 23esimo capitolo di Levitico. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: parla a figlioli di Israele dicendo: nel settimo mese e nel primo giorno del mese celebrate un sabato, una ricordanza con suon di tromba, una santa raunanza. Ora, nel libro di Isaia, iniziando con il primo verso del 18esimo capitolo, questi si collegano insieme. Guai al paese che fa ombra con le ali, che è di là da fiume d'Etiopia, che manda messi per lo mare e i vaselli di giunco sopra le acque, dicendo: andate, messi leggeri, alla gente di lunga statura, di pelata, dal popolo spaventevole, alla gente sparsa e calpestata, la cui terra il fiume ha predato. E voi tutti gli abitatori del mondo, e voi gli abitanti della terra, quando si leva una bandiera sopra il monte, riguardate, e quando si suonerà la tromba, ascoltate. In Isaia 27, 12 e 13. In quel giorno dunque avverrà che il Signore scoterà dal letto del fiume fino ai torrenti d'Egitto, e voi, figlioli di Israele, sarete raccolti ad uno, ma in quel giorno avverrà che si suonerà con una gran tromba, e quelli che erano stati perduti nel paese d'Assiria e quelli che erano stati scacciati nel paese d'Egitto verranno e adoreranno il Signore nel Monte Santo in Gerusalemme. Preghiamo di nuovo. Signore, benedici queste parole ai nostri cuori. I nostri pensieri e la nostra meditazione possano essere in accordo al Tuo ordine. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ci sono così tante cose che a un pastore piacerebbe dire alla sua congregazione che lui ama, di gente diversa che viene da posti diversi, il che non sarebbe permesso in considerazione del tempo. Ora, mentre ci avviciniamo a questo argomento, desidero che vi sentiate in libertà, e molti di voi sono in piedi, e quando sono passato le sale erano piene fuori le porte, di fronte e attorno all'edificio e attorno ai muri. Così ora, se volete cambiare di posto l'un con l'altro, ciò sarà buono. Ora, la festa delle trombe. Ora, questo era un raduno di Israele dove si radunavano assieme, la festa delle trombe. Ora, ho aspettato un po' di tempo per parlare sull'argomento delle sette trombe nel libro di Apocalisse. Ed ora esamineremo questo solo un momento per presentare il mio vero motivo per cui non parlo questa volta, perché lo Spirito Santo non mi permetterebbe di parlare questa volta su queste cose. So che forse sembra molto infantile per la gente di grande cultura e conoscenza, ma per il cristiano è diverso. Noi seguiamo la guida dello Spirito, quella solamente. Ora ho cominciato a fare attenzione alla predicazione delle sette epoche della Chiesa, che è il modello o la previsione di tutto quello che Dio avrebbe fatto per le Chiese e attraverso le Chiese e collocandole nella loro posizione. I primi tre capitoli del libro di Apocalisse rivelano tutti gli avvenimenti alla Chiesa. Quindi, dal terzo capitolo al diciannovesimo capitolo di Apocalisse, non si vede altro della Chiesa. La Chiesa sale al quarto capitolo di Apocalisse e torna indietro al diciannovesimo capitolo di Apocalisse. La sposa e lo sposo insieme vengono sulla terra. E poi dal diciannovesimo capitolo alla conclusione del ventiduesimo capitolo è tutto sul millennio e su ciò che avverrà negli anni che devono seguirlo. Durante il quarto fino al diciannovesimo, Dio tratta con Israele. Ora, dunque, quando abbiamo finito con il libro della rivelazione della Chiesa, ciò che Dio ha fatto per quelle sette chiese che si trovavano allora nella loro infanzia, ovvero la loro ombra, in Asia Minore, quindi lo Spirito Santo ci ha rivelato e aperto tutti i misteri lì dentro di come Lui ha portato la sua Chiesa attraverso la storia. E se non avete le sette epoche della Chiesa sul nastro, sarebbe buono se le ascoltaste e presto saranno in forma di libro. Dunque, lasciandolo a questo e presumendo che dopo un po' avremmo predicato sui suggelli, non sapendo cosa fossero i suggelli, avevo la mia idea personale, come fa ogni ministro, di leggere forse ciò che aveva detto un altro uomo e del credere per quanto a me possibile con loro le cose su cui avevano tratto la loro conclusione. Avevo letto il libro del signor Smith, Uriah Smith, che è l'insegnante avventista, e su questo avevo letto i suoi pensieri, e avevo letto il signor Larkin, avevo letto così tanti altri diversi dei loro commentari su questo. Ma per una ragione o per l'altra pensavo che io stesso avessi un'opinione di ciò che potesse essere di punti diversi. Ma cercando una volta di parlare solo di tre argomenti, il primo, ovvero i quattro argomenti dei quattro cavalieri, predicai su questo per quattro sere, una su ogni cavallo e l'altro. Ma poi appena prima che accadesse mi fu data una visione che è sul nastro, come tutti voi sapete, signori, che ora è, e che io sarei andato a Tucson, Arizona, e lì dietro il deserto, sulla montagna, dove mi trovavo con dei fratelli e mi fu detto di quale grande esplosione sarebbe venuta ed io, sette angeli scesero. Pensando in me stesso che si trattasse della fine della mia vita, dissi a mia moglie di andare con Billy e cosa fare con i bambini e così via, finché non ci saremmo incontrati di nuovo dall'altra parte. Poi un giorno nel Canyon Sabino, mentre Dio mi chiamò il mattino presto lassù, ero su pregando con le mani alzate e una spada venne nelle mie mani. Sapete questo? Stavo là e la guardavo, proprio naturale quanto lo è ora la mia mano, non sapendo cosa significasse. E mi venne affidata con una voce che disse: questa è la spada del re. E allora, dopo, quando l'angelo del Signore lo rivelò, essa era la parola nella mano. Immediatamente dopo questo, gli angeli del Signore apparvero e parlarono delle sette trombe, ovvero i sette suggelli, che io dovevo ritornare qui a Jeffersonville e predicare i sette suggelli. E là, se ho mai detto qualcosa che fosse ispirato, si trovava in quello. Là dove l'angelo del Signore ci incontrò e la Bibbia diventò una nuova Bibbia. Là essa si aprì e rivelò tutte le cose che i riformatori e i fatti avevano tralasciato. Fu la completa rivelazione di Gesù Cristo, interamente nuova per noi, ma perfettamente esattamente con la Scrittura. Quella era la parola che è sempre stata. Io fui così ispirato e guidato. Poi, quando giunsi qui a questa parte di predicare le sette trombe, pensai, bene, cercherò di non pensare a niente, aspetterò fino a quel momento e lascerò che Lui me lo riveli. E dunque ieri, quando io entrai nella stanza e mi stavo chiedendo il perché, ovvero, vi chiedo scusa, è accaduto l'altro ieri? Quando entrai nella stanza per cercare di capire, fu lì che lo Spirito Santo aprì questo per mostrarmi la ragione per cui non è utile per la Chiesa in questo momento, perché non ha affatto niente a che fare con la Chiesa. Ora, i misteri nascosti di Cristo sono stati rivelati pienamente nei sette suggelli. Per primo rivelò le sette epoche della Chiesa, aprì le epoche e le mise in posizione, sia con la storia che con la Bibbia, e le posizionò come si trovavano. E ci siamo trovati nell'ultima epoca, che è l'epoca della Chiesa di Laodicea, che era la più corruttibile di tutte le epoche della Chiesa. Anche della prima stessa, dagli Efesini, che fu una grande epoca della Chiesa. E poi in che modo qui lo Spirito Santo mi diede una visione e, vedendo cosa avrebbe avuto luogo, lo tracciai sulla lavagna 2 anni fa. Eccolo quassù nel disegno, in che modo la luce stava affievolendosi dalla terra, che era esattamente il modo in cui la luce venne sulla terra, quale Vangelo, e come essa sarebbe comparsa lentamente e sarebbe svanita, non sapendo a quel tempo cosa significasse, come sarebbe accaduto. Ma il grande mondo ecumenico ha avuto un incontro con Roma. E Roma, che è la madre di tutte le organizzazioni, il Papa, per la prima volta nella storia, ha lasciato il Vaticano ed è andato a Gerusalemme e molti luoghi. Ora, Gerusalemme è l'antico seggio di tutta la nostra religione, è Gerusalemme. E in questo antico seggio il Papa da Roma, che è stato il più grande nemico della Chiesa di tutti i tempi, parte per andare a visitare Roma, ovvero da Roma in Palestina, Gerusalemme. E come vediamo, essendo io stesso non istruito, non conoscendo le parole e come esprimerle, ho sempre insegnato in simboli, in modelli della natura. La natura seguirà la natura. La natura è di Dio. Quando prendete un periodo di tempo in cui il bestiame nel campo si aduna tutto insieme nell'angolo del campo, tirate fuori dall'acqua la vostra lenza, il pesce non abboccherà, non lo prenderete mai. Vedete, il bestiame si sta riposando, a meno che non vi accadesse di lasciarla cadere dritta nel letto di uno. Ma quando il bestiame va a mangiare, osservate, nello stesso momento in cui il bestiame fa questo, anche gli uccelli fuggiranno sugli alberi, smetteranno di mangiare. Vedete, è la natura, tutta essa armonizza insieme. Osservate le api, in quel momento ronzano sul loro miele, non raccogliendolo. Tutta la natura si muove assieme. E quindi, come quando vediamo un albero che lascia cadere una foglia, molto presto, a questo punto, entro i 2 mesi successivi, le foglie lasceranno l'albero e la vita, la linfa, scenderà nella radice. E le foglie dell'albero si staccheranno e cadranno sul terreno, e marciranno. E il calcio e il potassio e ciò che si trova nella foglia dell'albero marcirà nel terreno. E cosa è accaduto? La vita d'essa è andata avanti e la riassorbirà in sé e riporterà di nuovo quella foglia. È una morte, sepoltura e risurrezione. È tutta la natura. E la luna è la moglie del sole. È la luce minore. E poi, inoltre, quando il sole è andato via, in assenza del sole, la luna riflette la luce sulla terra, che è un simbolo della Chiesa. E quando il Papa, l'antico nemico della Chiesa, parte e va a Gerusalemme, che è il seggio della Chiesa, che la nuova Gerusalemme e la vecchia Gerusalemme, notiamo che prima che lo facesse ci fu un oscuramento totale della luna. E nei giornali in tutta la nazione, come noi lo abbiamo nella bacheca, si mostrava in che modo quella luna si mutò da luce in tenebre. E questo stesso fenomeno che quella luna disegnò esattamente nei cieli, la stessa cosa mi fece tracciare qui lo Spirito Santo 2 anni fa. E mostrando il, coprendo il, quando si giunse a 6 foto, io misi la 7ª lì sopra, perché la 7ª epoca della Chiesa, solo un'ombra di luce, la partenza della... Ecco dove Gesù sta picchiando alla porta, ma ci si addentra in una totale oscurità. E che riflesso, quale messaggio da Dio stesso che queste cose sono la verità! Lo testimoniò per primo nella sua parola, poi attraverso lo Spirito sul pulpito e poi lo dichiarò nei cieli. Non c'è affatto alcun errore in merito. Quei suggelli e quelle epoche sono perfettamente in linea, perfettamente! Dio che rende testimonianza attraverso segni soprannaturali e prodigi, con la parola e la storia, tutto messo insieme nell'epoca in cui stiamo vivendo ora. Ora è difficile per le chiese vedere questo. È difficile per le denominazioni vederlo. Si sforzano sempre di pensare che state cercando di rimproverare aspramente le persone. Non è così, state cercando di avvisare le persone. Non è sforzarsi di essere cattivi con loro, state cercando di persuaderle dal male. Non sono le persone nelle organizzazioni, è il sistema in cui si trovano che li condanna. I cattolici, protestanti, giudei e cos'altro più sono persone sincere, oneste, sono esseri umani che le suore non entrano in convento per essere donne cattive, entrano lì per essere brave donne, cercano di avvicinarsi di più a Dio, ma è il sistema che le contamina. La gente si unisce alla Chiesa non per essere una cattiva persona, ma per essere una brava persona. Ma è il sistema della Chiesa che li allontana dalla parola e dai principi che Dio ha stabilito per questo giorno, e questo è ciò che li fa andare fuori. Ora ricordate, Dio è la parola, e in ogni epoca Lui ha diviso in parti la parola per ciascuna epoca che ci sarebbe stata sulla terra. Egli l'ha divisa in parti nell'epoca della Chiesa, e i 7 suggelli ne hanno rivelato ogni minima parte, vedete? Perché c'erano misteri che erano ancora nascosti? Troviamo in Apocalisse 10, alla fine del messaggio del 7º angelo, che questi misteri che erano stati nascosti sarebbero stati rivelati. Apocalisse 10, 1 a 7. Notate la ragione perché non c'erano stati profeti durante quest'epoca. La Bibbia ha detto che Dio non fa niente fino a che non lo rivela ai Suoi profeti, i Suoi servitori, i profeti. E la parola del Signore in tutte le epoche è sempre venuta ai profeti, mai a un sistema, mai a un gruppo. Dio non ha mai usato un gruppo. Ogni volta che un qualsiasi gruppo di persone si è organizzato, Dio lo ha lasciato e non è più ritornato. Ricercate nella storia e vedete se è giusto o no. Noi lo abbiamo già fatto. Egli non tratta mai con un sistema o un gruppo dopo che si organizzano. È contrario a Dio. Quindi, durante il tempo delle riforme, arrivarono lì i riformatori, come i 7 suggelli hanno dimostrato che avvenne. Ma negli ultimi giorni ora doveva essere rivelato di nuovo, perché troviamo nelle scritture in Malachia 4 che ci deve essere un'unzione che scenda e ristabilisca di nuovo quella fede originale e riporti la fede delle persone alla Pentecoste originale, la fede dei padri. E abbiamo considerato l'Elia della prima venuta, abbiamo considerato l'Eliseo che venne dopo di lui, abbiamo considerato Giovanni Battista dopo questo, che era l'Eliseo di quel giorno, ed una promessa per un altro in questo giorno. Ora, Giovanni Battista non era l'Eliseo di Malachia 4, era l'Eliseo di Malachia 3. Gesù disse così: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via. Lo troviamo essere quello. Ora, nel fare così, nel trovare quelle posizioni, sappiamo che tutto il resto della Scrittura, ispirata da Dio, ci rivela che siamo nell'ultimo giorno. Ora, se io venissi con il messaggio di Pentecoste e mi trovassi nell'epoca della Chiesa di Laodicea, non sarebbe corretto. Ecco la ragione per cui Wesley non poteva portare il messaggio di Lutero. Lutero si trovava in un'epoca, epoca della Chiesa, e Wesley si trovava in un'altra epoca della Chiesa. Se Gesù fosse venuto con il messaggio di Mosè, non avrebbe funzionato. Se Mosè fosse venuto con il messaggio di Noè, non avrebbe funzionato. Ma Dio ha diviso in parti per il suo popolo di ogni epoca una scrittura. E prima che l'epoca possa venire all'esistenza, nel tempo, le chiese lo hanno così confuso che essi non sanno dove si trovano. Ecco la ragione per cui mancano di riconoscere Gesù essere il Figlio di Dio. Essi, le loro tradizioni avevano accecato i loro occhi, ma egli era esattamente con la Scrittura. Per i profeti fu la stessa cosa. Gesù disse: chi di voi, dei vostri padri, non ha lapidato quei profeti che vi erano stati mandati? Dunque Dio manda il suo profeta, e il profeta è la vivente parola di Dio resa manifesta. Gesù disse: come potete condannarmi nel dire io sono il Figlio di Dio e voi chiamate nelle vostre leggi? Voi avete detto che quelli a cui è venuta la parola del Signore, che erano i profeti, li avete chiamati dei, ed essi lo sono, poiché le scritture non possono essere infrante, egli disse. Dunque come mi condannerete? Quando egli erano una parte della legge, erano parte della parola di Dio, ma Gesù era la pienezza della parola di Dio, il suo completo piano di redenzione, la completa sufficienza di Dio era in lui. Ed ora, lungo le epoche della Chiesa hanno fatto la stessa cosa, e i sette sugelli devono rivelare tutti i misteri che sono stati lasciati da parte durante quel tempo, perché eravamo senza profeti. E la parola non viene ai riformatori, profeti. Dio è immutabile. In Malachia 3 disse: io sono Dio e non muto. La prima maniera di Dio di fare qualsiasi cosa, quella è sempre la maniera di Dio di fare qualsiasi cosa. Dio decise che avrebbe salvato l'uomo con il sangue sparso di un innocente nel giardino d'Eden e non lo ha mai cambiato sin da allora e non può cambiarlo. Abbiamo provato con l'istruzione, gli edifici, i sistemi, le denominazioni, l'etica e ogni altra cosa, ma tutto ha fallito. Ma c'è solo un luogo in cui Dio incontra l'uomo, questo è sotto il sangue sparso dell'innocente, solamente con il sangue. Questa fu la sua prima decisione. Vedete, noi possiamo prendere una decisione e l'anno successivo possiamo pensare di meglio, l'anno successivo ne abbiamo un'idea migliore. Dio non può, egli è infinito. La sua prima decisione è perfetta, niente può smuoverla. Io posso imparare di più, noi siamo limitati. Io posso imparare di più, voi potete imparare di più, ma Dio non può imparare di più. Egli è perfetto per cominciare. E quindi la sua prima decisione, poggiate la vostra anima su di essa. Quello che dice la Bibbia, ecco tutto. Dio un giorno deve giudicare il mondo, e i cattolici dicono che Lui lo giudicherà attraverso la Chiesa cattolica. Se fosse così, quale Chiesa cattolica? Esse differiscono una dall'altra. Se lo giudica attraverso la protestante, quale Chiesa protestante? Esse differiscono una dall'altra. E ci sarebbe un po' di confusione. Nessuno saprebbe dove stare. Se i metodisti fossero nel giusto, i battisti sarebbero perduti. Se i protestanti fossero nel giusto, i cattolici sarebbero perduti. Se i cattolici fossero nel giusto, i protestanti sarebbero perduti. Ma la Bibbia ha detto che Lui giudicherà il mondo mediante Gesù Cristo, ed Egli è la parola. Quindi lo giudicherà con la parola. E tutte le denominazioni si allontanano da quella parola per formare i loro credi. Chiedo a chiunque di dimostrarmi dove prendono l'intera parola. Non possono farlo perché è controllata da un sistema d'uomo. Dove si ha l'uomo? Dio non ha mai trattato se non con una persona alla volta. Non ha neanche mai avuto due profeti allo stesso tempo. Uno! Dio può prendere un solo uomo nella sua mano. Egli non tratta con voi, la vostra organizzazione tratta con voi. Ora, su queste basi, arriviamo alla festa delle trombe, i misteri nascosti. È profetizzato che doveva essere in quel modo, quindi doveva essere rivelato nel modo in cui era. Ma per essere rivelato in quest'ultimo giorno, per adempiere esattamente ciò che ho appena detto, Malachia il 4 capitolo, Luca il 17 capitolo e il 30 versetto, in che modo egli lo avrebbe fatto, ed Ebrei 13:8, Ebrei 4:12 e molte di quelle scritture che ce ne parlano. Ora, se questo è strano per alcuni di voi, io posso dire che Dio, sempre, la maniera con cui Dio si fa conoscere in mezzo al popolo è attraverso la natura profetica. I giudei hanno sempre riconosciuto di credere ai loro profeti. Egli disse, se c'è uno in mezzo a voi, io, il Signore, parlerò a lui in sogni e visioni spirituali. E se quello che dice accade, allora ascoltatelo. Erano sempre. Ecco in che modo mancarono di riconoscere Gesù e dovettero classificarlo come qualcos'altro. Così fecero di lui un cattivo spirito, Beelzebub, perché egli era in grado di discernere i pensieri che erano nei loro cuori. Sappiamo sempre che quello è un segno della parola. Ebrei al 4 capitolo, il 12 versetto dice, la parola di Dio è più acuta di una spada a due tagli e discerne i pensieri e le intenzioni del cuore. Quando egli, lo Spirito Santo, verrà su di voi, egli vi ricorderà queste cose che io ho detto e vi mostrerà le cose a venire. Dio in vari tempi, in diverse maniere, Ebrei 1, ha parlato ai padri attraverso i profeti, in quest'ultimi giorni attraverso il suo figliolo Gesù Cristo. Lo stesso Dio, solamente cambiò dai profeti al figliolo, è tutto, vedete? Sempre lo stesso messaggio, lo stesso modo di farlo. Ora, è profetizzato che le chiese sarebbero state in questa condizione, dovevano essere restaurate di nuovo. Ed egli disse, in Malachia 4, che egli avrebbe mandato Elia il profeta e avrebbe restaurato di nuovo il popolo con il portarlo. Notate, è proprio prima, ovvero proprio dopo il suo messaggio, ci sarà un tempo in cui il mondo brucerà e i giusti cammineranno sulle ceneri. Ora, per qualche teologo che potrebbe ascoltare su un nastro da qualche parte nel mondo, se pensate che quello fosse Giovanni, ricordate allora che le scritture sono sbagliate, perché il mondo non è bruciato dopo il messaggio di Giovanni. Gesù non è venuto a portare il popolo nel millennio, ma egli ha promesso di farlo dopo che lo spirito di Elia verrà di nuovo sulla terra. Notate, ora in Malachia 4 vediamo che questo deve essere fatto per riportare cosa? La fede del popolo indietro ai padri originali, la dottrina pentecostale, i padri originali. E lui riporterà il popolo indietro ai padri. Troviamo in Luca 17 che Gesù disse che quando lui viene in questi ultimi giorni, Luca 17:33, scopriamo che Gesù disse, come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Ora notate, egli viene nei tre nomi di figlio. Viene nel nome del figlio di Davide, ovvero il figlio dell'uomo, figlio di Dio, figlio di Davide. Ora, egli doveva venire come figlio dell'uomo perché lui era un profeta. Geova stesso chiamò i profeti figlio dell'uomo. E Gesù non si riferì mai a se stesso come figlio di Dio, si riferì a se stesso sempre come figlio dell'uomo. E notate, egli si rivelò allora come il profeta, il veggente. disse, se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetelo. Egli corrispose ad ogni descrizione che parlava di lui nella Scrittura, anche per la sua morte, sepoltura, resurrezione, la sua crocifissione, la sua nascita, tutto. E nella sua opera, egli corrispose alla descrizione del veggente, il figlio dell'uomo. Ora egli è stato rivelato nel corso delle epoche della Chiesa. Ora osservate, nel corso delle epoche della Chiesa, come figlio di Dio. Dio essendo uno spirito, lo Spirito Santo, si rivelò nelle epoche della Chiesa come, nella congregazione, come lo Spirito Santo in mezzo al popolo. Troviamo che nell'epoca della Chiesa di Laodicea, all'ultima epoca della Chiesa, egli viene messo fuori dalla Chiesa. Da nessun'altra parte egli è stato mai messo fuori, in nessuna epoca, solo nell'epoca di Laodicea, perché dissero, noi siamo ricchi e non abbiamo bisogno di niente. E non sanno di essere miserabili, poveri, nudi e ciechi, e non lo sanno. Egli è stato messo fuori dall'epoca della Chiesa. E poi, in accordo a Luca 17, gli disse, come fu nei giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora, egli stava leggendo dalla stessa Genesi da cui leggiamo noi. Notate cosa ebbe luogo a Sodoma. Cos'era che si trovava a Sodoma? Abramo, ci sono sempre tre classi di persone. C'era Abramo, l'eletto e chiamato fuori da Sodoma stessa. C'era Lot, il membro di chiesa o l'uomo denominazionale, giù. Divenne parte di quel mondo, essendo il sindaco della città, sedeva alla porta, era il giudice, che è un sindaco. E c'era Sodoma stessa. Ora, al tempo della sera, o a metà del giorno, quando Abramo stava sotto la sua quercia, gli apparvero tre angeli. Due di loro scesero a Sodoma e predicarono il Vangelo e cercarono di chiamarli fuori. Non vollero farlo, erano pervertiti. Si avviarono solo Lot e sua moglie e due delle sue figlie e la moglie si mutò in una colonna di sale. Ma colui che rimase e parlò ad Abramo, che Abramo chiamò Elohim, l'Onnipotente, Genesi 1, Dio nel principio, Dio, Elohim, l'Onnisufficiente, colui che esiste da sé. Abramo lo chiamò Elohim e lui sedette e mangiò con Abramo, beve, egli era in carne umana. Ed osservate il segno che diede ad Abramo. Ora stavano aspettando la venuta di un figlio promesso. Isacco, per 25 anni, in un lungo viaggio lo avevano aspettato, ma si trovavano alla fine del viaggio. Dio era apparso in molte forme, come lo ha fatto nel corso delle epoche della Chiesa, in luci e così via, quando parlò ad Abramo e con voci, ma proprio prima che giungesse la venuta del figlio. Ora lo abbiamo concluso e sapete che lo sto giusto riesaminando per portarvi a questo, che egli mutò il corpo di Abramo e Sara immediatamente dopo questo, in modo che potessero ricevere il figlio. Notate, l'ultimo segno che ebbero prima che il figlio arrivasse fu Geova che parlò a loro nella forma di un uomo. E in che modo capirono che questo era Geova? Perché egli disse Abramo, non Abramo. Solo alcuni giorni prima Dio aveva cambiato il suo nome. Dov'è tua moglie, Sara? Non S-A-R-R-A, ma S-A-R-A, principessa. E Abramo disse, lei è nella tenda dietro di te. Ed egli disse, io, che è un pronome personale, io ti visiterò secondo la mia promessa. Al tempo della vita, i prossimi 28 giorni, qualcosa accadrà a Sara. E Sara nella tenda rise tra sé e disse in cuor suo, come potrebbe avvenire questo, dato che io sono anziana, ed avere piacere con il mio signore Abramo, il quale è anche anziano? E l'angelo, ovvero l'uomo, disse, perché Sara ha detto questo nel suo cuore? Nella tenda dietro di lui? Perché lei ha detto che queste cose non possono avvenire? Vedete, un uomo in carne umana, come un profeta, tuttavia, esso era Elohim, che discerneva i pensieri che stavano nel cuore di Sara, dietro di lui.
as it was in the days of Lot.
E Gesù disse: come fu nei giorni di Lot, così sarà la venuta della fine del mondo, quando il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio, quando il figlio dell'uomo starà rivelando. Non si era avuto nel corso dell'epoca. Vedete quella perfetta continuità della scrittura? Ecco in ciò che noi viviamo. I misteri, anche il battesimo nel nome del Signore Gesù è lontano dall'idea dell'unità e queste altre cose. Come lo Spirito Santo si è mosso in questo e lo ha mostrato perfettamente. E il vero battesimo dello Spirito Santo, il segno, è tutto e lo ha collocato. E come egli ha identificato proprio esattamente ogni riformatore è tutto. E vedete proprio davanti ai nostri stessi occhi e non è in un angolo, è noto nel mondo. Gesù, il figlio di Dio, che si rivela mediante le scritture, facendo vivere quella scrittura che è stata predestinata per questo giorno come lo fu per quel giorno e per tutti gli altri giorni, e crederla è l'evidenza dello Spirito Santo. Rettitudine, non si può asserire che il solo andare in chiesa sia l'evidenza dello Spirito Santo. Se lo fate, allora quei farisei lo avevano, vedete? Non si può asserire che tremare e saltare sia la... Se lo fate, i pagani lo hanno. Se dite parlare in lingue, quale adoratore del diavolo non parla in lingue? Ditemene uno. Il fratello Jackson, seduto qui per l'Africa, dall'Africa, potrebbe dirvelo. Sono stato negli accampamenti indiani, qui si vedono streghe, stregoni che si tagliano e versano il proprio sangue e parlano in lingue e lo stregone interpreta. E lì si vede mettere giù una matita e scrivere in lingue sconosciute. Quindi questo non lo è. Ma se esso, qual è la vera evidenza? Gesù disse che crediate che io sono Lui ed Egli è la parola. Perché essi non lo ricevettero? Perché i giudei non lo ricevettero? Erano uomini giusti, erano uomini bravi, erano uomini santi. E lì stava ogni tipo di persone, ma a chi è predestinato ad ascoltare la parola? E come si fa a sapere se è la parola? Tutti dicono questo. È la promessa della Bibbia che viene rivendicata per quell'epoca. Eccovi, allora ritornate dove si trova lo Spirito Santo. Osservate, fra qualche minuto il suono della tromba. Cosa essa dichiara? La tromba del Vangelo. Vedete, chi può udirla? Ricordate, quelli nelle città cinte da mura non potevano uscire nel giubileo. No, Signore, si trovavano nelle mura, stavano là. Era finita, erano schiavi per il resto della loro vita e dovevano essere marchiati. Ora, mentre vediamo tutti questi esempi, notate. Ora, questi fatti, Malachia 4 e tutto questo, ed Ebrei 13, 8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli rimane in eterno la parola resa manifesta. Ecco esattamente cosa egli dichiarò dei profeti. Un profeta non significa solamente un veggente o un predicatore. Significa un rivelatore della parola che è scritta. Nella sua vita, nelle sue opere, rivela e rivendica la parola di quel giorno. Come Noè che costruì l'arca, Mosè laggiù, qualsiasi altra cosa. E qualsiasi promessa, la parola promessa per quell'ora. Ora sappiamo che Lui è con noi, lo crediamo. Voi vedete la Sua parola resa manifesta con fotografie, con le scritture, con dichiarazioni nel cielo, sulla terra, ogni altra cosa che Lui ha detto. Non una volta ha fallito! Io chiedo a qualsiasi persona di mostrarmelo dalle diverse parti del paese o nel mondo. Siete obbligati a scrivermi e a dirmelo dove una volta esso abbia mai fallito. Perfetto, parola per parola. Ora, quella è una promessa. Perché doveva Lui apparire in questi ultimi giorni? Se voi ritornate, voi che ascoltate i nastri, all'albero della sposa e prendete dove Cristo si trovava, quell'albero che stava nel giardino d'Eden, il primo Adamo che cadde e questo secondo Adamo fu abbattuto dal peccato, lo appesero su un albero romano e da ciò tirò la, venne fuori l'albero della sposa che egli promise, che vediamo nelle scritture ora, allo scopo di ottenere la sposa, come la piramide, come giunge nella minoranza tutte le volte da una grande ampiezza, da Lutero, Wesley, Pentecoste, e poi la pietra di coronamento in cima ad essa è così affilata ed ognuna di quelle pietre viene messa insieme così perfettamente e non sappiamo ancora come la fecero, ma è così perfettamente messa insieme in quella piramide. E non stiamo insegnando la piramide ora, stiamo solo Enoch e gli altri la costruirono anni fa ed essa rappresenta un simbolo, proprio come il sole sorge e tramonta, proprio come l'albero lascia cadere le sue foglie e ritornano di nuovo, come un pesce, il bestiame e ogni altra cosa lo simboleggia. Quella piramide è posta come un simbolo. Entrate nella camera del profeta ed osservate quei 7 gradini. Dove la guardia affrontava la sfida di portare nella presenza del re chi veniva. In cima ai gradini, era nel 7° gradino. Là mostra che dobbiamo venire di nuovo con quello stesso spirito che stava su Giovanni. Lui fece conoscere il Messia. Lui era maggiore di tutti i profeti, lo fece conoscere. E noi dobbiamo giungere di nuovo ad un punto, a qualcosa che farà conoscere il Messia. E come il Messia, le persone che credono a Lui lo riconoscono solo se stanno costantemente nella parola per sapere cosa Lui è. Daniele disse: il savio conoscerà, ma lo stolto, l'imprudente non avrebbe conosciuto. Loro conosceranno il loro Dio. Ora, il modo in cui egli apparirà negli ultimi giorni sarà per riportare le persone alla parola, in modo che la sposa conoscerà suo marito, conoscerà il suo consorte, la parola rivelata. Ecco perché deve accadere questo. Non fu nei riformatori, non fu in Lutero, Wesley e i pentecostali e gli altri. La scrittura dice che non lo fu, ma ciò verrà. Quella è la sua promessa per quest'epoca. Viviamo nell'epoca in cui ci sarà la sua venuta. Lei deve essere identificata in Lui. Qualsiasi donna deve essere identificata con suo marito, poiché i due sono uno. E la sposa di Cristo deve essere identificata con Lui, poiché i due sono uno. E Lui è la parola, non la denominazione, la parola. Noi dobbiamo essere i figli della luce, e la luce è la parola che è resa luce per quest'epoca. Come riconosciamo la luce, se non che essa venga dalla parola? Bene, la parola resa carne è la luce dell'epoca. Quando la vedete, è la Bibbia, ha detto così. Quelle persone che guardarono Gesù e dissero: ebbene, chi è quest'uomo? Dunque, lui è nato di una nascita illegittima laggiù. Ebbene, suo padre e sua madre sono questo, quello e l'altro e tutto questo. Ma essi non lo riconobbero. Se avessero conosciuto le scritture, lo avrebbero riconosciuto. Lui disse così. Dissero: noi siamo discepoli di Mosè. Disse: se conosceste Mosè, conoscereste me, poiché Mosè scrisse di me. È ancora troppo ciechi per vederlo. Vedete quanto umile? Lontano da tutti i gruppi e le denominazioni e i credi e tutto. Dio che andò proprio ad abitare nella carne, nella forma di un uomo, un redentore consanguineo. Lei deve essere identificata con Lui. Noi siamo invitati ad essere figli della luce, che camminiamo nella luce. Mi ricordo giù in Kentucky, qui non molto tempo fa, tenni una riunione. Fuori, dopo che uscii fuori dalla chiesa, c'era un vecchio uomo in piedi con una lanterna in mano. Apparteneva ad una chiesa che non crede nella guarigione e così via. Disse: io non sono d'accordo con lei, fratello Branham. Dissi: bene, lei ha diritto di fare questo. Disse: vede, io non accetterò niente a meno che non lo veda. Devo vederlo proprio chiaramente. Dissi: dunque, ha mai visto Dio proprio chiaramente, stare davanti a lei? Ovviamente lui non credeva nelle visioni e cose del genere. Disse, no. Ebbene, dissi, allora lei non è un credente, signore. Io non potrei parlare con lei. Vede. Noi vediamo ciò che Dio promette e rimaniamo fedeli a questo. Disse, come raffigurate questo? Disse, venga a casa con me e parliamone stasera. Dissi, non posso, mi piacerebbe. Dove vive? Disse, vai su qui oltre questa montagna. Dissi, come ci arriverà? La sua casa non si vede. Sì. Disse, ebbene, c'è un sentiero che scorre fin sopra la collina. Dissi, lei non vede il sentiero. Disse, bene, ho una lanterna. Dissi, la lanterna non proietterà la luce direttamente sulla casa. Oh, no. Ma quel sentiero condurrà alla casa. Ma quella lanterna proietterà solo la luce per un passo alla volta. Noi cammineremo nella luce, la bella luce, un passo alla volta. Signore, venendo più vicino a Lui, sì, figli della luce, accettate la Sua parola, continuate a camminare e osservate l'ulteriore svelarsi. Non lasciatela, non importa cosa dice qualcun altro. Rimanete proprio in quella e semplicemente continuate a camminare con essa, osservatela svelarsi e rivelarsi. La parola è un seme. Un seme nel giusto tipo di terreno produrrà la propria specie. Notate Apocalisse 10, 1 a 7, tutti i misteri devono essere rivelati alla sposa attraverso il messaggero della chiesa di Laodicea. Qualcuno ha la versione riveduta della Bibbia? Se l'avete, noterete lì dove è detto l'angelo e in parentesi che dice l'aquila, vedete? Vedete? Il messaggero per la chiesa di Laodicea, vedete? Apocalisse 10, 1 a 7. E lui disse che questa, in quel giorno in cui lo vide scendere, e lui divorò il piccolo libro. E c'era, egli mise un piede sulla terra e uno sul mare, e giurò per colui che vive per sempre che il tempo non sarà più. E quando egli lo fece, sette tuoni emisero le loro voci. E quando i sette tuoni emisero le loro voci, Giovanni disse che stava per scrivere. Ed egli disse, non scriverlo. Vedete? E lui lo suggellò. Ora qualcuno ha detto bene quei sette suggelli, dunque, fratello Branham, che saranno rivelati negli ultimi giorni qualche grande mistero di come avvicinarsi di più a Dio. No, signore, non può essere. Chiunque toglierà una parola da questa Bibbia o ne aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta, il libro della vita. Quello di cui si tratta è portare una rivelazione su cosa è stato tralasciato addietro. È già scritto qui. E qui dentro deve rivelare quello che è già stato scritto. Vedete, perché non si può aggiungerne una cosa o toglierne una parola. Il primo capitolo di della Bibbia all'inizio, la Genesi, non che una donna non la credette, ma lei semplicemente interpretò male, lasciò Satana interpretare male per lei una parola. Di certo, vedete? E quindi da questo causò tutto questo guaio. E quello era Dio che parlava, la parola di Dio. E nell'ultimo capitolo di Apocalisse, Gesù stesso, lo stesso Dio, disse, chiunque toglierà una parola o ne aggiungerà una parola, questa è la completa rivelazione di Gesù Cristo. E i sette suggelli avevano i misteri nascosti di tutto quello che essa era, ed è supposto aprirla nell'ultimo giorno, nell'epoca di Laodicea, alla fine del tempo. Sia grazie a Dio. Ciò completa il messaggio per la Chiesa. Ciò lo completa. Quando si dà uno sguardo indietro e si vede ciò che è avvenuto e si vede dove ha portato tutto ciò, lo completa l'epoca della Chiesa. Ora, notate le trombe di cui stiamo parlando. Sono una convocazione o per una festa, per una guerra, per una persona, qualche giorno sacro o qualcosa del genere. Notate, voi dite, per una persona? Sì. Oppure per l'anno del giubileo, l'annuncio della venuta della libertà, quando potevano tornare indietro. Ora potremmo occupare un'intera mattinata su questa sola cosa. Ma ora arriviamo alle trombe. Dei suggelli e della chiesa ora ne avete lo sfondo. Adesso ci addentriamo nella tromba. La tromba suonava e la tromba indica o la guerra o un giorno di festa, ovvero ciò che significa. significa? È una raccolta del popolo, la tromba. Paolo disse: quando la tromba dà un suono incerto, chi può prepararsi per la guerra o per la pace o qualunque cosa sia? Chi lo sa? Dovete conoscere cosa suona la tromba. Quindi, quando la tromba suona, vediamo qualcosa sulla terra oggi? C'è un grande problema da qualche parte, tutti lo sanno. Tutti sono diventati nevrotici. Il mondo intero è un mondo nevrotico e sappiamo che c'è qualcosa che non va. Il Pentagono, ovunque, sappiamo che c'è qualcosa che non va. Ora, l'unico modo attraverso cui conoscerete qual è il suono della tromba è di guardare cosa dice lo spartito, vedete? È tutto, è una grande sinfonia, vedete? E ha il ritmo, come Pierino e il lupo. Vedete, quando voi, se il compositore ha scritto il libro, e il direttore deve essere nello stesso spirito del compositore. Se non lo fa, egli dà la battuta sbagliata e quindi tutto è fuori. Ecco qual è la questione oggi. Abbiamo troppi direttori non nello spirito del compositore. Dicono: la denominazione è bene, noi crediamo questo. Non ha importanza quel che dite voi, la Bibbia è giusta. Suonate in accordo allo spartito proprio qui, davanti adesso. Allora la grande sinfonia del grande atto di Dio viene eseguita. Proprio esattamente. Allora possiamo vedere l'ora e dove stiamo. Ora notate, la tromba deve chiamare a raccolta il popolo, radunarlo assieme per qualcosa. A volte ha annunciato una persona importante, come in Giuseppe. Suonavano la tromba e Giuseppe appariva, che è un simbolo della grande tromba di cui stiamo parlando e a cui giungiamo dopo un po', in Isaia, che dice: quando la grande tromba suona, quando quell'insegna verrà alzata lassù, e allora verrà un tempo in cui la grande tromba verrà suonata e tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme. Ecco quando incomincia il millennio, la grande tromba. Ora, questa chiamata della festa delle trombe, l'avvicinarsi di qualcosa. Notate Apocalisse 8:7, se volete annotare. Notiamo la prima tromba, lì sulla terra sparse grandine, sangue, fuoco. Proprio esattamente con l'Esodo, quando Dio stava chiamando fuori il suo popolo dall'Esodo. Ora, la ragione per cui queste sette trombe non riguardano questa chiesa e quest'epoca è perché sono solo per Israele. È la chiamata dell'adunata del popolo. Ed ora c'è solo un significato in questo a cui voglio arrivare fra pochi minuti e dove vedremo perché questo non riguarda quest'epoca in cui viviamo, le sette trombe. So che molte persone non sono d'accordo con questo, ma so che è questo. Lo so, non perché dico che voi lo diciate, perché non l'ho ricevuto da me stesso. Il mio pensiero non è il mio personale. Sempre quello che esso mi ha detto, se esso è sbagliato, allora è sbagliato. Ma io non lo dico da me stesso, dico quello che qualcun altro ha detto. Quel qualcun altro è l'Iddio che ci ha parlato e ha fatto tutte queste cose che ha fatto e che sono apparse, vedete? Quindi so che è giusto. La raccolta di Israele sono le trombe. Le trombe devono raccogliere Israele. Notate il suono della stessa prima tromba? Sangue, fuoco, grandine, tutto si spargono al suolo. Vedete cosa stava facendo lui? Portava Israele fuori dall'Egitto spirituale, vedete, indietro nella sua patria. Ora permettetemi di dire questo proprio qui, che ogni tromba che suonò, suonò sotto il sesto suggello. Ci arriveremo fra qualche minuto, là dove abbiamo preso il suggello. Tutte le trombe suonarono sotto il sesto suggello, perché al settimo suggello ci fu silenzio. Nessuno sapeva quale fosse il minuto o l'ora in cui Cristo sarebbe venuto, come Egli ce lo ha rivelato. Ma ogni tromba suonò sotto il sesto suggello, sotto la persecuzione dei giudei. Notate Apocalisse, ora l'ottavo, e cominciate con il settimo versetto. Tutto era la chiamata fuori di Israele, naturale, in Egitto. Ora è la chiamata fuori di Israele nel senso spirituale. Egli li stava preparando per andare alla festa dell'espiazione. Notate, la festa delle trombe veniva per prima, che era Pentecoste. La festa dell'espiazione la seguiva 50 giorni dopo. La festa dell'espiazione, leggetelo qui. Probabilmente, se abbiamo tempo, ci riferiremo a questo e ve lo leggeremo dalla Bibbia, qui in Levitico 12, ora, ovvero Levitico 23 piuttosto che Levitico 16. Troviamo che la prima era la festa delle trombe, era l'espiazione e la dopo seguiva Pentecoste. Ora scopriamo la festa dell'espiazione seguiva la festa delle trombe. Ora notate, una tromba suonava e questa era per raccoglierli insieme. Ora la prima tromba suonò, grandine, sangue, fuoco, furono gettati sulla terra proprio esattamente come avvenne in Egitto. Preparando per chiamarli per il giorno dell'espiazione. Vedete, essi rigettarono la vera espiazione. E questi anni sono stati prolungati fin qui. È stato l'anno di Pentecoste, vedete? Ora il suono per i giudei viene dopo. Questa è stata la chiamata fuori della Chiesa. Osservate molto attentamente. Ora che successivamente egli li condusse alla terra della promessa, in simbolo egli farà la stessa cosa in cui egli conduce la Chiesa alla terra della promessa. Ricordate, ogni tromba suonò sotto il sesto suggello? Solo allora suonò. Notate, ora è esattamente la continuità della scrittura, esattamente la stessa cosa. Sotto la settima tromba è per Israele lo stesso come il settimo suggello fu per la Chiesa. Troviamo sotto il settimo suggello che quando queste anime che si trovavano sotto l'altare, lì, che ricevettero le vesti, delle vesti furono loro date, non che le meritassero perché si trovavano nella dispensazione in cui Dio stava ancora trattando la grazia con i gentili, non i giudei. Israele è salvata come nazione. Dio tratta con Israele come nazione. I gentili sono un popolo per il suo nome, non una nazione per il suo nome. Israele. E quando Hitler e gli altri perseguitavano i giudei e compirono le cose che fecero sotto questo, guardate, loro, Stalin, Hitler e tutti quei dittatori erano sorti, se ne avessimo il tempo per riesaminarlo per qualche nuovo arrivato, ma lo abbiamo percorso, sotto quella stessa epoca che c'era stata in Germania e tutte le altre nazioni, i giudei si sono sparsi per tutta la terra, ma negli ultimi 20 anni là era sorta un'accanita persecuzione contro i giudei. Sono stato là fuori negli antichi luoghi dove bruciavano i loro corpi e li cremavano e usavano le loro ceneri per fertilizzare il terreno, bambini giudei e donne e tutto. Poi cercano di negarlo, portateli fuori e mostrate loro dove è stato compiuto. È stata un'accanita persecuzione contro Israele perché è stato il tempo di chiamarlo ora indietro all'espiazione. Esso è ancora sotto l'espiazione di un agnello naturale. Il vero agnello di Dio è l'espiazione ed esso lo ha rigettato e il sangue è stato su di esso sin da allora. Notate, preparando il popolo, quanto sono perfetti, dunque la settima tromba e il settimo suggello perfettamente insieme, la persecuzione dei giudei. Fate attenzione, in Apocalisse al 9 capitolo e il 13 versetto, ora notate molto attentamente sotto la sesta tromba, Apocalisse 9:13, sotto la sesta tromba, fate attenzione, c'erano 200.000 cavalieri che erano stati legati nel fiume Eufrate che furono liberati sotto la sesta tromba. Ora, non c'erano 200.000 cavalieri nel mondo, ma là c'erano 200.000 cavalieri. Notatelo, voglio che ne prendiate nota così potete leggerlo. Non erano cavalli naturali. Essi alitavano fuoco ed avevano pettorali di diaspro e avevano code. E l'estremità della coda sembrava come un serpente, una testa di serpente sulla sua estremità che morde, vedete? Erano cavalli spirituali, diavoli spirituali, destrieri, che erano stati legati nell'Eufrate tutti questi anni, diavoli soprannaturali. Cos'era? Il vecchio impero romano che rinasceva, la persecuzione dei giudei. erano stati legati per quasi 2000 anni al fiume Eufrate. Non possono attraversare fino alla promessa. Una setta religiosa che cercava di andare dall'altro lato. L'Eufrate, sapete, attraversava l'Eden. Ma erano legati lì 200.000 diavoli di persecuzione. E notate cosa accade sotto quella sesta tromba. Essi furono liberati sui giudei, la persecuzione dei giudei. Diavoli soprannaturali, quasi 2000 anni, poi liberati da Stalin, Hitler, sui giudei. Voi dite, ebbene quelli non sono i romani, è lo stesso spirito. Compirono le stesse cose che compirono ai cristiani negli antichi giorni pagani di Roma. Ora osservate l'Israele naturale e la Chiesa spirituale, ora mentre lo separiamo qui. Vennero liberati sui giudei. Voi ricordate sotto il sesto suggello come ognuno di quei martiri riceve le vesti in accordo alla parola di Dio. Furono date loro per la grazia, perché sono accecati da non poter vedere il loro Vangelo, affinché questo popolo potesse essere chiamato fuori dai gentili per la sposa. Furono date loro delle vesti. La Bibbia dice qui, sotto quella tromba, quei giudei che sono assolutamente contro Cristo e tutto, la ragione per cui lo sono è perché la Bibbia ha detto che sono accecati, e furono accecati per il vostro bene. E l'Iddio giusto sa che essi lo avrebbero ricevuto, ma furono resi ciechi per il vostro bene. La Bibbia ha detto così. C'è quell'impero romano legato là da, cosa? I poteri ecclesiastici. La quale Roma, la Roma pagana, divenne la Roma papale e fu legata là alle sue tradizioni di cristiano. Una parte di cristiano e avevano le superstizioni di Roma di mettere insieme tutte queste adorazioni di donne e tutta quest'altra specie di roba e giorni di Natale, feste, giorni santi e altro. È stata legata con quella tradizione tanto che non può essere liberata perché è contro i principi cristiani. Ancora lo stesso empio spirito pagano, e quello spirito fece presa nelle nazioni del mondo in accordo alle profezie di Ezechiele e le altre, e furono liberati sui giudei che non sapevano niente dello spirito. Ci sono i vostri misteri che sono nascosti sotto quel suggello là, vedete? Notatelo, lo abbiamo esaminato, e vi mostrerò questa tromba qui, quest'ultima tromba, cosa ha luogo. Eccole, queste trombe vengono liberate sui giudei, non lo vedete? Non sui gentili. Il gentile, quando quei suggelli furono aperti, viene suggellato, il tempo è finito, la Chiesa viene chiamata. Ricordate la visione dell'altro giorno? Ricordate l'anteprima di essa? Quanti ricordano della penultima domenica come là venne esattamente, passò? L'abbiamo vista esattamente, abbiamo visto spuntare quella sudicia sporca cosa chiamata Chiesa, volgarità fino all'estremo? E quella piccola sposa di ogni nazione, ognuna di loro vestita come la propria nazione da cui venivano, che camminavano proprio perfettamente davanti al Signore. Notate, presto o tardi ci sarà un tempo in cui si dirà: dunque pensavo che la Chiesa dovesse andare prima della persecuzione, pensavo che ci fosse un rapimento. È già passato e non lo hai riconosciuto. Ecco cosa lui disse una volta di Giovanni, sapete? Dissero: come, perché dicono i profeti che gli scribi che Elia deve prima venire? E gli disse: lui è già venuto ed anche i discepoli non lo riconobbero. Hanno fatto di lui quel che volevano. Il rapimento avverrà allo stesso modo. Nell'ora egli promise di farlo. Non promise di mostrare Elia in questa maniera, ma promise di prendere la sposa in questa maniera. Nell'ora in cui non pensate proprio a un mutamento, nel momento di un batter d'occhio essere portati via. Dunque siete andati. Allora quello è il tempo. Per 2000 anni questo spirito attraverso il popolo romano, la Chiesa romana, non ha potuto spostarsi, ma quello stesso spirito venne su per primo laggiù, in Mussolini, a Roma, il dittatore. Sapete le cinque? Nel 33 egli mi mostrò 7 cose che sarebbero accadute, 5 di esse sono già passate. Ora là il dottor Lee Vail sta scrivendo un libro su questo, vedete? 5 cose perfettamente, solo altre 2 da accadere. disse, sarebbe avvenuto proprio prima della venuta. Qui ci troviamo proprio alla fine ora e sembra come che quella sesta cosa si stia muovendo, vedete? Perfettamente, esattamente, anche le guerre come sarebbero avvenute esattamente a puntino e non una volta lo ha sbagliato. Ascoltate, gente! Dovremmo fare l'inventario ogni ora. Non sapete dove ci troviamo. Molto vicino. Ora sopra, sotto quel sesto suggello, egli liberò questi 200.000 demoni spirituali. Cominciarono a Roma, Germania, Hitler. E notate ancora nella Bibbia dove ricevettero mai, ricevettero potere quali re, ma non furono coronati. Un dittatore non viene coronato re, riceve solo il potere come un re. Oh, lo Spirito di Dio si sta proprio muovendo attraverso di me, sapete, per dire qualcosa. Non so come dirlo né cosa dire, e forse è meglio di no. Notate, 200.000 demoni vennero liberati su quei giudei. Quando li bruciarono, li crocifissero, misero bolle d'aria nelle loro vene, li uccisero tanto che non avevano più gas con cui ucciderli. E gli spararono tanto che non avevano più pallottole con cui sparargli. Ed essi fecero tutto quello che poterono fare. Cremarono i loro corpi e tutto e appena sulle recinzioni, bambini e tutti, gente innocente! Fu fatto loro in quel modo, perché erano giudei. Ma Dio disse che egli diede ad ognuno di loro una veste per quanto fossero immeritevoli, ma la sua grazia di accecarli in modo che noi potessimo vedere. Il settimo suggello non è stato ancora aperto, sapete. Quello è la sua venuta. Così mentre sono ancora là sotto, ma egli ci mostra qui in un'anteprima, come Giovanni, egli lo portò in alto. E una volta camminando sul mare, sapete, gli disse, che ne è di quest'uomo che poggia sul tuo petto? Lui disse, cosa ti importa se lui rimane finché io venga? Vedete, lui non rimase mai, ma egli lo portò su e gli mostrò questo, la cosa che accadrà finché egli venga. Gliele mostrò, passò in rassegna l'intero piano a Giovanni. Notate, troviamo ora che quella potenza, naturale sotto il naturale, per una nazione naturale, la Israele fu liberata. Ecco. Cosa fece? Andò a fare guerra e come assassinò e perseguitò? Ora, nel regno ecclesiastico di esso! Io, siete voi, spero che Dio ora apra i vostri occhi a questo. Perché mi rendo conto che questo non parla solo a questa chiesa qui, questo nastro va in tutto il mondo. Ed io non intendo ferire i sentimenti di nessuno, ma solo dire la verità. Ora il regno ecclesiastico è stato aperto dal risveglio naturale dell'antica Roma pagana e andato avanti su quei giudei che sono sempre stati il loro nemico. Il leone, con i denti e tutto il resto, ha calpestato ed aggredito il popolo. Roma è sempre stata il nemico di Dio, ed essa fu liberata nello stesso spirito attraverso i dittatori del mondo, perché il sistema religioso stava ancora mantenendo la presa. Ora è stato liberato! Cosa ha fatto? Nell'astuzia, come egli ha detto, è venuto dentro con lusinghe. E cosa ha fatto? Sta portando il consiglio ecumenico protestante delle chiese del mondo, lo spirito dell'anticristo su entrambi loro, portandoli al massacro proprio come fecero all'altro nell'ora di chiamare la sposa. Come? Liberato nello spirito ecclesiastico della Chiesa. Liberato su cosa? Non sulle denominazioni, sulla sposa. Ma qui lo afferrerete. La sposa non andrà attraverso quel periodo di tempo. La Bibbia dice di no. La Chiesa sì, ma non la sposa. Non riuscite a vedere. Ministri, non riuscite a vedere questo, fratelli. Voi dite, la Chiesa deve andare attraverso la persecuzione per il suo perfezionamento. Il sangue di Gesù Cristo perfeziona la sposa. Un uomo che sceglie una moglie non la sottopone a molta punizione. Anche lui ha già trovato grazia con lei ha trovato grazia con lui. Lui si fidanza con lei. E se c'è qualcosa, lui la proteggerà da ogni luogo dove lei potrebbe mettere la mano. La sua grazia è così grande su di loro. E così sarà sulla sposa, e così è sulla sposa. Noi creature indegne, meritevoli dell'inferno, ma la sua grazia ci tiene attraverso di essa. Guardate quanti perduti e ciechi, quanti peccatori c'erano nel mondo nell'ora in cui fui salvato. Dio mi salvò per un proposito ed io sono determinato per sua volontà a compiere quel proposito. Non mi preoccupo di come vada qualsiasi altra cosa, io voglio farlo. E nell'ora in cui vedo tutte le chiese, il loro grande fascino, e si dicono ricche e che non hanno bisogno di niente, e le vedo miserabili, infelici, cieche, poi vi battono la mano sulle spalle e vogliono che vi compromettiate con loro. Io sono nato per uno scopo, cioè condannare quella cosa e per chiamare fuori. Questo io faccio. Ricordate quando Gesù venne sulla terra, non ci fu neanche un centesimo delle persone sulla terra che sapevano che lui era qui. Lui venne per prendere quel gruppo eletto. Disse: nessuno può venire a me se non che il Padre mio non lo abbia attirato. E tutti quelli che il Padre ha, tempo passato, dato a me, verranno. Lo riconosceranno. Lo ascolteranno. Notate lo sciogliersi di questo spirito ecclesiastico. Ora, 20 anni più tardi, dopo quella guerra, vediamo lo sciogliersi dello spirito ecclesiastico. Sotto cosa? Il settimo suggello, la settima tromba per i giudei. Osservate l'oscuramento della luna. Sotto che cosa? Vedete ciò trascinato fuori, il figlio dell'uomo che esce fuori dalla chiesa. Che cosa è? L'unione con il gruppo ecclesiastico, il movimento ecumenico e con il concilio mondiale delle chiese ha condotto ogni uomo. Cosa rappresenta quella cosa? Ebbene, voi dovete abbandonare ogni vostro insegnamento evangelico e il resto. Come possono due camminare insieme a meno che si sono accordati? Non possono. Gesù disse che non possono. E come può una chiesa, la metodista e la battista, camminare insieme? Come può la chiesa di Cristo camminare con i presbiteriani? Come può la cattolica camminare con la protestante? Come può la protestante camminare con la protestante? Ma la sposa può camminare con la parola che è Cristo. Essa deve essere in accordo. Non il sistema ecclesiastico, ma la parola. Si deve essere in accordo con la parola per camminare con la parola. Gesù disse così. Questo lo rende esatto. Notate. Eccola ora. Lei è sciolta per chiamare tutte quelle piccole questioni in sospeso. Oh, bene, comunque non fa nessuna differenza. Ecco cosa Satana disse ad Eva. Non fa alcuna differenza. Va tutto bene, certamente. Dio è un Dio buono. Lui ci ama tutti. Non è così. Si sente così tanto in merito a Lui che sia un Dio buono. Egli è un Dio buono, ma essendo buono deve essere giusto. Non c'è bontà senza giustizia. Non c'è giustizia senza nessuna legge, senza punizione, penalità. Così noi siamo in quell'ora in cui stiamo vivendo. Notate ora questi demoni soprannaturali. Dunque, sotto gli auspici di una nazione unita, gruppi uniti insieme, orientale e occidentale, proprio come il piede destro e sinistro dell'immagine che vide Daniele, come non sarebbero andati d'accordo e non si sarebbero mescolati l'un con l'altro. E la parola Eisenhower durante quel tempo, Eisenhower significa ferro, Khrushchev significa argilla, e lui si tolse la scarpa e la batté sul tavolo quando la Società delle Nazioni, ovvero all'ONU, Khrushchev lo fece, scuotendo la polvere là. Oh my, l'ora in cui viviamo, la Chiesa è la sua condizione, ma grazie a Dio, la piccola sposa si è preparata. Non ci vuole molto, aspettate semplicemente. Non ci vorrà molto, non so quanto a lungo, non so quando, nessuno lo sa, ma sappiamo che è molto vicino ora. Osservate l'Ecclesia, osservate quella naturale, cosa fece a quei giudei? Quello era un popolo che si atteneva alle leggi di Dio. Non importa quante chiese sorgono, cos'altro, essi furono accecati per Cristo e si attenevano a quella legge. E Dio diede loro delle vesti ad ognuno di loro perché andarono nel martirio, vedete? Essi furono accecati per il nostro bene. Qui ora la Chiesa che non conosce altro che la Bibbia. Senza riguardo al sistema ecclesiastico, alla denominazione, non conoscono niente in merito. È tutto estraneo per loro. Essi conoscono Lui e Lui soltanto. Oggi le persone sono un po' come erano Pietro e gli altri sul monte della Trasfigurazione. Si entusiasmarono tutti quando videro il soprannaturale ed uno disse: faremo una chiesa dei profeti e una per Mosè. Ecco il modo in cui la gente e i pentecostali hanno agito. Dissero: ne faremo una dell'assemblea di Dio e una della chiesa di Dio e una dell'unità e una della dualità e così via in quel modo. Ma mentre lui stava ancora parlando, Geova gridò: questo è il mio diletto figliolo, che è la parola. Ascoltatelo. Vedete, egli è la parola. Nell'ora in cui viviamo, gli ecclesiastici che si uniscono insieme ora li portano tutti a questo grande massacro per annientarli. È già per iscritto qui, in questa nazione ora, che queste chiese devono essere chiuse a meno che non si è con l'organizzazione. È un'unione, è un boicottaggio, proprio come il marchio della bestia. Ed ora vedete cos'è la bestia, non è vero? È una potenza ecclesiastica. Gesù disse: sarebbe così vicina alla cosa reale che sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Ma egli promise di avere qualcosa qui per noi in quel giorno, in modo che noi non fossimo sedotti. E quella è la parola, e Cristo ce la rende manifesta. Sono diavoli soprannaturali, invisibili agli occhi, ma si può vedere cosa stanno compiendo, vedete? Notate, mentre quel gruppo sta cavalcando, preparandosi a calpestare tutto ciò che non è d'accordo con loro, c'è un altro gruppo che si prepara dopo un po', Apocalisse 19. La volta seguente che si sente la Chiesa, anch'essa viene, non esattamente su cavalli, ma la Bibbia ha detto: egli era su un cavallo bianco e l'esercito del cielo lo seguiva su cavalli bianchi, giusto? Mentre questo gruppo qua giù ne ha 2000 legati al fiume Eufrate ed è stato legato per 2000 anni. Anche quella chiesa ha legato lo Spirito Santo per quasi 2000 anni sotto il martirio laggiù e sotto le epoche della chiesa. È stato legato non al fiume Eufrate ma alla porta dei credi e dei dogmi, tanto che lo Spirito Santo non può operare nella chiesa a causa dei sistemi fatti dall'uomo. Ma essa sarà liberata, essa ritornerà. Ecco cosa ha detto la Bibbia. E quei due si incontrarono l'un l'altro sui campi di battaglia. Di nuovo, Lucifero e Michele, come nel principio. Sono stati legati per quasi 2000 anni, quasi 2000 anni. Non esattamente 2000, perché i romani continuarono ad andare avanti. Tito, nel 96, dopo Cristo, è avanti in quel modo ad uccidere i giudei. I romani. Chi è che ha ucciso i giudei? Chi era Tito? Un generale romano. Il sangue scorse fuori dalle porte laggiù fino al e li massacrarono, le donne, i bambini e tutto. Non disse Ezechiele 9 che lo avrebbero fatto? Va attraverso la città e metti un segno sulle persone che sospirano e piangono. Lo Spirito Santo e il rimanente di loro, l'uomo che massacrava, venne avanti, che era stato legato. Trattienili fino a che andarono avanti e massacrarono tutto ciò che stava lì dentro. Piccole donne, bambini, neonati e ogni altra cosa furono tutti massacrati, esattamente. Eccolo di nuovo che si ripete. E qui sta quel sistema ecclesiastico che ritorna soffocando, calpestando tutto ciò che è chiamato Dio. Oh, essi hanno i loro sistemi e organizzazioni e denominazioni, ma questo non ha niente a che fare con la Bibbia. Vi diranno subito che neanche credono in essa. Sì, Signore, di quello che dice la Chiesa e quello che dice Dio, quella è la parola. La sposa è con le parole. Sono uno. Come possono essere uno? Quando quella parola che è scritta lì dentro si adatta in voi e fa sì che voi alla parola diventiate uno. Ecco esattamente ciò che egli ha promesso. Dunque essa interpreta. Dio non ha bisogno di un interprete. Dicono, bene, noi la interpretiamo così. Voi non avete diritto di interpretare niente. Dio compie la sua propria interpretazione. Dio disse, sia la luce fu. Chi interpreta questo? Lui disse: una vergine concepirà, e lei concepì. Questo non ha bisogno di nessun interprete, è già interpretato. Dio disse che queste cose sarebbero accadute in questo giorno, ed è così. Non ha bisogno di alcun interprete, si interpreta da sé. Oh my! Apocalisse 9:1, sotto la quinta tromba, il loro re. Notate, Apocalisse 9:1 ora, il re di questo gruppo di 200.000 cavalli. Avevano un re su di loro, e se notiamo, era una stella caduta. Perché sei tu caduto dal cielo, o Lucifero? Oh, come il dottor Smith se ne è fatto così scrupolo lì, ma è tutto giusto, vedete? Non era per la sua ora, vedete? Va bene. Era l'abisso, il loro re era il re dell'abisso. Apocalisse 17:8. Ho scritto qualcosa qui sotto, sto per leggerlo. Vedete qui Apocalisse 17:8, voglio vedere cosa dice qui, perché non so proprio in che modo centrare questo seguente. 17:8. E la bestia che tu hai veduta era e non è più, e salirà dall'abisso e poi andrà in perdizione. E gli abitanti sulla terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno leggendo la bestia che era e non è, eppure è. Vedete? Era, un papa muore, un altro ascende, la bestia che era, che non è, che è, che non è, che è, non cambia il suo ordine, è il papa, lo stesso tempo, tutto deve entrare nello stesso sistema, e verrà dove? Negli abissi. E la Bibbia ha detto qui che il capo di questi individui veniva dagli abissi, e questo era il loro re, e lui siede con una tripla corona, e unendo a lui i protestanti. L'altro giorno ho sentito dire a un sacerdote luterano, ha detto, ovvero un predicatore luterano, ha detto: bene, le persone mi chiedono perché porto un colletto. Come possono dirmi dal... Eri lì? Sì. E questo non era ridicolo questo? Io mi sono quasi sentito di vomitare, sono venuto via dal palco. Hanno detto, poiché non dovrebbe esserci differenza. Se Lutero, Martin Lutero, avesse sentito questo, si sarebbe rivoltato nella tomba. Avrebbe detto, voi ipocriti, non appartenete ai miei ranghi. Vedete? Ma sapete dove si è arrivati? Non c'è differenza. C'è una differenza! Differisce anche nell'individuo. Dio disse, separatemi sia Paolo che Barnaba, cioè giusto, per l'opera. Separare. Dio è un separatore, non un mescolatore. La Chiesa vuole un buon mescolatore oggi che possa lasciarli indossare costumi da bagno e pantaloncini e ogni altra cosa, uscire e proseguire in quel modo. Ma Dio ha detto, separatemi. Separatevi dal mondo. Apocalisse, scopriamo qui che il loro re veniva dagli abissi. È lo stesso che andava in perdizione, dentro e fuori usciva. Notate in Levitico, il 23esimo capitolo, quanto è perfetta l'interpretazione in ordine con la parola, con ciò che stiamo cercando di dare ora. Osservate questo ora, l'ordine. Ora notiamo, voltiamo e leggiamo questo solo per un momento. In Ecclesia, non in Ecclesiaste, ma Levitico. Levitico 23. Ora notate questo qui, Levitico il 23esimo capitolo, ora. E non vogliamo affatto mancare questo ora, così possiamo renderlo proprio esattamente nel modo in cui il Signore lo ha scritto qui per noi. Certamente non posso trovare Levitico in Esodo, è vero? Va bene, Levitico, ora. E il Signore, il 23esimo, il Signore parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figlioli di Israele dicendo, nel settimo mese, nel primo giorno del mese, celebrate un sabato, una ricordanza con suon di tromba e una santa raunanza. Vedete? Non fate in quel dì l'opera servile, non offer al Signore offerte da ardere. E offerite al Signore offerte da ardere. Ora osservate, ora notate. E il Signore parlò Mosè dicendo, ma nel decimo giorno del settimo mese, che è il giorno d'un'espiazione. Vedete? L'espiazione seguiva il... Osservate ora. L'espiazione seguiva il suono della tromba. Vedete? Quanto è bello! Vedete? Il giorno dell'espiazione seguiva la tromba. Ora, i 50 giorni delle trombe, per noi, simboleggiano quando la tromba suonò a Pentecoste, che furono 50 giorni. Ora, dopo questo, i giudei rigettarono questo. Ora, le trombe devono chiamarli indietro a quell'espiazione, vedete? L'espiazione che loro rigettarono. E che rigettarono in modo che i nostri occhi potessero essere aperti, i loro furono chiusi. E durante questo tempo quei suggelli si aprirono e le trombe suonarono. E ora nel suono delle trombe, proprio prima che il Messia venga, perché devono trovarsi in Palestina. E voi ricordate che Dio dovette indurire il cuore di Faraone per farli fuggire dall'Egitto? Ed egli indurì Stalin, Mussolini e tutti quelli per farli ritornare nella terra promessa, dove si suppone che si trovino i 144.000? Ed ora, per la prima volta da migliaia di anni, 2500 anni, che Israele è una nazione con la propria bandiera, il proprio esercito e tutto, ed è considerato nell'ONU. La prima volta che è accaduto, la più antica bandiera che abbia mai sventolato sulla terra, in questo tempo sventola di nuovo la stella a sei punte di Davide. Egli disse che avrebbe innalzato quell'insegna negli ultimi giorni, quando essa sarebbe ritornata. Siamo alla fine! Non c'è nessun dubbio in merito, siamo qui. Notate ora rapidamente, Apocalisse 9, sotto la settima tromba, il loro re viene dall'abisso. Dunque, in Levitico, ora, quanto è perfetta qui l'interpretazione con la parola, perché, vedete, a seguire immediatamente, il giubileo pentecostale seguiva il giorno di un'espiazione, l'ordine del tempo della festa. Tra la festa pentecostale per l'espiazione, il suono delle trombe per l'espiazione, e era la festa pentecostale, il lungo periodo di tempo. Guardate, c'era un lungo periodo di tempo tra la festa pentecostale per la chiamata il suono delle trombe, le trombe da essere suonate, un lungo periodo di tempo. Francamente, erano 50 giorni dalla festa di Pentecoste alla festa dell'espiazione, erano 50 giorni. Ora, 50 giorni sono esattamente 7 sabati. E 7 sabati sono 7 anni della Chiesa, le epoche della Chiesa. Lo afferrate? Vedete? Vedete? Ora i giudei sono stati accecati aspettando tutto questo tempo, mentre le primizie pentecostali sono state riversate sulla Chiesa. E noi siamo venuti attraverso le epoche dei martiri e attraverso le epoche dei riformatori, ed ora nell'epoca della chiamata fuori. Tre sezioni, lo stesso Spirito, come Padre, Figlio e Spirito Santo, lo stesso. Vedete? Ma 7 epoche della Chiesa, che sono 7 sabati, esattamente 7 sabati dalla tromba del giubileo pentecostale, una festa del giubileo pentecostale, fino alle mannelle agitate e poi il giubileo pentecostale, e poi dal giubileo all'espiazione sono 7 sabati, 50 giorni. E alla fine dei 50 giorni viene fatta l'espiazione. Lo afferrate? Ora, e questo è stato un simbolo che la Chiesa, quando Lui stesso è stato rivelato quale Figlio di Dio, si è rivelato alla Chiesa nel battesimo dello Spirito Santo lungo le epoche, nell'epoca pentecostale, vedete? Proprio continuando a ricevere sempre di più, giustificazione sotto Lutero, santificazione sotto Wesley, battesimo dello Spirito Santo. Ora qui è il tempo della chiamata fuori, al sesto suggello, quando viene aperto la persecuzione, colpì i giudei dal punto di vista letterale, e qui viene la persecuzione alla Chiesa dal punto di vista ecclesiastico, perché la sposa è già chiamata, i sabati sono terminati e pronti affinché i giudei vengano chiamati. Dove? La festa dell'espiazione. Oh Chiesa, non lo vedete? Chiamati alla festa dell'espiazione. Cosa? Per riconoscere l'espiazione. Non più polli e oche e quel che hanno fatto. L'agnello di Dio ucciso dalla fondazione del mondo. Israele riconoscerà questo. Notate, qui sta una cosa grandiosa. Guardate. Oh mai, lo Spirito Santo è stato legato dalle denominazioni tutti questi 2000 anni. Troviamo che è così. Ora notate i sabati, 7 sabati, non potevano venire fuori lungo tutto il cammino. La Bibbia ha detto: ci sarà un giorno in cui non sarà né notte né giorno. E tutta la scrittura, disse Gesù, deve essere adempiuta. È giusto questo? Dite amen. Il profeta disse: ci sarà un giorno che che non potrà essere chiamato né giorno né notte, ma nel tempo della sera ci sarà luce. Cos'era? Lo stesso sole che splende ad est e lo stesso sole che splende ad ovest. Ogni volta che il sole sorge, attraversa e tramonta significa la vostra vita. Il bambino nasce debole al mattino, intorno alle 8 va a scuola, alle 11:30 esce da scuola e il calore del giorno. Poi comincia a tramontare a 50 anni, 60, 70, 80, 90, tramonta laggiù e muore. Solo per ritornare il giorno successivo e dire c'è una vita, morte, sepoltura, resurrezione. E notate, la civiltà si è spostata con il sole. La più antica civiltà che abbiamo è la Cina. Chiunque lo sa. Dove cadde lo Spirito Santo? Sul paese dell'est, sulla gente dell'est. E il Vangelo ha viaggiato con il sole. Da dove è venuto? Da su nell'est, in Germania. Dalla Germania all'Inghilterra ha attraversato il canale 3 volte. Dal Mediterraneo in Germania, dalla Germania, dal Mediterraneo, dall'est, in Germania attraverso il Mediterraneo. Dalla Germania attraverso il canale della Manica, in Inghilterra. Dal canale della Manica attraverso il Pacifico, ovvero l'Atlantico, negli Stati Uniti. Ed ora si trova sulla costa ovest. Ha cavalcato la nazione che ha civilizzato ed ha attraversato ed ha proseguito. La civiltà viaggia, il Vangelo ha viaggiato con essa. Ora tutta l'immondizia si trova sulla costa ovest, dove viene raccolta tutta come il maremoto che arriva. Ma il profeta disse: il figlio non splenderà lungo questo giorno, sarà un giorno di oscurità. Hanno avuto abbastanza luce come un giorno molto piovoso, potrebbero unirsi alle chiese e credere al Signore, cose del genere. Ma lui disse: nel tempo della sera le nuvole andranno via, le denominazioni svaniranno. E lo stesso Vangelo, la stessa parola fatta carne, come egli promise in Luca 17:33. Lo stesso Vangelo, con la stessa cosa, avrebbe avuto luogo nel tempo della sera, proprio quando le ombre si abbassano. Lo stesso Vangelo, lo stesso Cristo che visse nella carne laggiù al principio, sulla gente orientale, vivrà di nuovo nella gente occidentale al tempo della fine. Ci sarà luce al tempo della sera. Tutta la scrittura è data per ispirazione, non può essere annullata. I grandi 50 giorni sono passati. La festa pentecostale è passata, 7 sabati fino alle trombe, un simbolo della settima epoca della Chiesa. Ricordate, ricordate, sotto la sesta tromba, i giudei, state ascoltando, sotto la sesta tromba, i pentecostali rigettano la Bibbia, i tiepidi, non solo i pentecostali, tutti gli altri. Il mondo chiesastico rigetta Cristo, egli viene messo fuori. E nella stessa tromba, e lo stesso suggello, piuttosto, quando fu aperto per mostrare Gesù fuori dalla chiesa che cerca di rientrarvi, allo stesso tempo la tromba suona per i giudei e i giudei riconoscono l'espiazione. Gloria! Alleluia! Oh my! Lo Spirito Santo è stato legato da questi fiumi denominazionali per quasi 2000 anni, ma è stato liberato nel tempo della sera dal messaggio del tempo della sera. Lo Spirito Santo di nuovo indietro nella Chiesa. Cristo, egli stesso rivelato in carne umana nel tempo della sera. Egli ha detto, egli lo ha promesso. Vi furono 3 fasi di ciò, come ho detto, i martiri, l'epoca dei martiri, e poi la fase dei riformatori, ed ora il tempo della chiamata fuori, in accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. È giusto? Apocalisse 10, ascoltate attentamente. La sposa chiamata fuori dalla parola. Cristo stesso che chiama fuori la sposa, mettendo in chiaro Ebrei 13:8 che egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, compie lo stesso, è lo stesso. Colui che crede in me, anche lui farà le opere che faccio io, vedete? Luca 22, ovvero Luca 17:30 ed anche Malachia 4, Ebrei 4:12, tutte queste scritture che sono promesse. Questo deve essere tra il sesto e il settimo suggello, e la sesta e la settima tromba. La festa di Pentecoste finisce nel periodo della settima tromba, poiché la prossima è la venuta di il settimo suggello, poiché il successivo è il mistero della venuta di Cristo, e inoltre la tromba viene suonata per i giudei. La loro sesta tromba viene suonata, e quando lo fa conoscere loro il figlio rivelato di Dio. Mezz'ora di spazio. Ricordate, tutte le trombe suonano su questo sesto suggello. Il sesto suggello porta a termine il mistero sotto il sesto suggello proprio prima che il settimo venga aperto. Notate qui il Levitico 23:26. Quanto è in ordine la scrittura. Dopo il lungo periodo di Pentecoste che Israele rigettò lì nel passato ed ha chiamato fuori la Chiesa gentile attraverso questa festa pentecostale. Quanti comprendono qual è la festa pentecostale? È il frutto di primizia della raccolta, la primizia della resurrezione, la festa pentecostale. Non mancate questo, gente! E voi sul nastro ascoltate attentamente! Questo è stato il tempo della festa pentecostale. I giudei sono stati in silenzio, lo hanno rigettato. Ora devono essere richiamati all'espiazione. Noi sappiamo chi era l'espiazione, loro no. E la tromba suona, dopo il giubileo pentecostale, chiama a raccolta i giudei! Non riuscite a vedere in che modo ha squillato quella tromba della persecuzione sotto Hitler e gli altri? E i giudei furono costretti a riunirsi per adempiere le scritture. Ora lo afferrate? Tutti quelli che lo hanno afferrato dicano Amen. Bene, d'accordo. Notate qui, in Levitico 26, ora, l'ordine delle scritture. Dopo il lungo periodo di Pentecoste, che termina nella chiamata fuori della sposa, la sposa viene chiamata fuori da un servitore. Il rigettato, dopo, si fa conoscere ad Israele la festa dell'espiazione. Notate qui, è lo stesso come in Levitico, al 16° capitolo, ora, quando egli ordinò la festa di Pentecoste, o la festa dell'espiazione. Ma in questo punto essi vengono chiamati? Oh, quanto è perfetto! Afferratelo, predicatori! Vedete? Non mancatelo, ministri! In questa festa di Pentecoste, che è rappresentata in Levitico 23:26, ovvero 23:24, è una festa di cordoglio, non di un'uccisione, di una festa! La festa fu uccisa, fu piuttosto uccisa l'espiazione. L'espiazione venne uccisa. Levitico 16 ne è esattamente un parallelo. Solo in questo punto Israele viene chiamato a piangere per i propri peccati. Quanto è perfetto oggi! Non è la riuccisione che Mosè simboleggiò colpendo la roccia la seconda volta. Non funzionò! Non l'uccisione di una festa, ma un cordoglio per aver rigettato l'espiazione! Oh, mai questo sarà la tromba! La festa viene rigettata, poi il loro Messia si fece conoscere! Notate, riconosceranno il loro Messia quando lo vedranno! Egli viene in potenza questa volta, colui che aspettavano! Egli viene in potenza per la sposa gentile, e i giudei lo riconosceranno! E poi la Bibbia dice, abbiamo terminato di predicare su questo qui circa 6 mesi fa o più! La Bibbia dice, quando essi dicono, dove ti sei fatto quelle ferite? Quanti ricordano il messaggio? Alzate la mano, certo, voi, vedete? Dove ti sei fatto quelle ferite? Egli disse, nella casa dei miei amici. Ricordate che ho predicato sul tempo in cui Giacobbe aveva mandato i figlioli di Israele laggiù per prendere la roba e il cibo e la roba, e come Giuseppe si comportò come se non li conoscesse, come tutte quelle cose andarono avanti, poi lui si fece riconoscere, ricordate? E ne ebbero così paura che andarono a piangere, lo stesso dolore di Giacobbe. E qui troviamo i giudei sotto la persecuzione, non sanno dove si trovano ora, ma stanno tornando indietro. E quando vedono apparire l'espiazione, la Bibbia ha detto quando lo vedono, dissero che avrebbero separato una casa dall'altra e avrebbero pianto per giorni come una famiglia che ha perso il suo figlio unico. Dove ti sei fatto quelle ferite? Egli disse, nella casa dei miei amici. Vedete? Ricordate? La sposa è già in cielo. La moglie di Giuseppe si trovava nel palazzo. E Giuseppe congedò ogni cosa d'intorno a lui e si fece riconoscere ai suoi fratelli. Vedete? Sua moglie, i suoi figli e gli altri si trovavano nel palazzo quando egli ritorna per farsi riconoscere ai giudei. Ecco l'espiazione. Ecco il vostro suono di tromba. Ecco dove dicono: oh, che cos'è? Ecco l'espiazione! Da dove vengono quelle ferite? Eccolo, nella casa dei miei amici. Ricordate cosa dissero i fratelli di Giuseppe? Ebbene, dissero: ora di certo noi verremo uccisi. Abbiamo fatto questo, abbiamo compiuto il male in questo modo. Egli disse: no, Dio ha compiuto questo per salvare la vita. Ricordate la storia in Genesi? Vedete, vedete? Così lo ha compiuto lui in questo modo, per salvare la vita dei gentili, la sposa. Disse: me le sono procurate nella casa dei miei amici. Ma non siate in collera, vedete, non abbiate timore di voi stessi. Dicono: oh, mai veramente abbiamo mancato di vederlo. Era l'espiazione e noi lo abbiamo mancato. Oh, Dio! E dissero, si separarono e fecero cordoglio per giorni. Cos'è? L'espiazione. Tristezza. Questa volta, il giungere al far riconoscere, l'espiazione non è la regolare espiazione che viene uccisa, come in Levitico 16, ma Levitico 23 è un tempo di cordoglio dei loro peccati, e i loro peccati erano che lo avevano rigettato. Oh, non vedete dove ci troviamo? Non vedete perché quelle trombe non significano niente per noi? Tutte suonarono sotto il nostro sesto sugello. Vedete ora perché lo Spirito Santo non me lo lasciava esprimere? E il Padre Celeste sa, con questa Bibbia davanti a me, che è la verità. Non lo sapevo fino a ieri, l'altro ieri, nella mia stanza, là dove lui lo rivelò, venne da me a parlarmi. Sono tornato indietro, ho detto: moglie, ora l'ho afferrato, lui mi ha appena incontrato là dentro e me lo ha detto. Eccolo, tesoro, vedete, vedete, eccolo, vedete, perfettamente in armonia. Oh, gente senza di lui, entrate subito, potrebbe essere l'ultima opportunità che sarete mai in grado di avere. Non sapete in quale momento egli potrebbe venire. La festa delle trombe. La Bibbia dice: essi si sarebbero separati l'un l'altro e avrebbero pregato e pianto come una persona che ha perso il proprio figlio unico. Guardate, voglio dire ancora una cosa. Attentamente ora, non mancate questo. Quanto è considerevole dal messaggio del settimo angelo, messaggero del settimo sugello. In Apocalisse 10 era il settimo sugello fino alle sette trombe, tra quei due tempi. Oh Dio, come possiamo dire questo per far sì che la gente lo veda? È tra quella sesta tromba e la sesta tromba e la sesta tromba e il sesto sugello suonano allo stesso tempo? E tra la sesta tromba e la settima tromba c'è un profeta che appare davanti ai gentili per chiamare indietro le persone alla originale dottrina pentecostale, e i due testimoni di Apocalisse 11 appaiono ai giudei per condurli a Gesù mentre la Chiesa è portata su. Tutti loro profeti. Amen. La parola del Signore non può essere annullata. Non sarà una denominazione. Lo vedete? Leggete nel vostro libro qui e vedete se questo, tra la sesta e la settima tromba, non è introdotto lì dentro. Lascia che i giudei siano chiamati fuori tra la sesta e la settima piaga. Veniamo a trovare quei 144.000, ve lo ricordate, che si trovavano tra queste? Ricordate, tra il quinto sugello e il sesto sugello, tra il sesto sugello e il settimo sugello, vi fu una chiamata fuori dei 144.000, lo ricordate? Ora lì è dove queste trombe entrano, proprio lì, vedete? E la persecuzione e i cavalli liberati lì. Allora tra questi dunque doveva esserci il messaggio del settimo angelo che aveva predicato e condannato i pentecostali. E Gesù era stato messo fuori, non avrebbe avuto nessuna cooperazione con nessuno, sarebbe stato messo fuori, rigettato. La Bibbia ha detto così, poiché è Cristo reso manifesto in mezzo a noi, Gesù in mezzo a tutti noi, reso manifesto nella purezza della sua parola, facendolo riconoscere. E se questo è, questa non è un'invenzione, amici, questo è così, dice il Signore, la Scrittura. E allo stesso tempo, ora non appena questa chiesa, la sposa, viene riunita, essa viene portata su, e quel mistero del settimo suggello, ovvero il settimo suggello, il mistero della partenza, e i giudei vengono chiamati dal mistero della settima tromba, che sono i due profeti, Elia e Mosè, ed essi ritornano. Ed è lì dove i pentecostali sono tutti confusi. Stanno aspettando che accada qualcosa. La Chiesa è andata e questo è per i giudei. Ora, sento che nella mente di qualcuno sta dicendo non potrebbe essere Mosè. Sì, lo è. Ora ricordate, lui può dirmi i vostri pensieri. Continuo a sentire che... va bene. Lasciate che lo metta in ordine per voi. Era Mosè. Perché ecco il vostro pensiero. Voi dite che Mosè non potrebbe essere Mosè perché Mosè morì. Pensate che sia Elia. È Elia, vero? Quando pensate è Enoch, dite Mosè è già morto. Ma ricordate, lui poteva tornare di nuovo alla vita. Lo fece. 800 anni dopo, diverse centinaia di anni dopo, apparve sul monte della trasfigurazione. Voi dite dopo che un uomo è morto? Sì, signore. Lazzaro era morto, risorse e poi dovette morire di nuovo, vedete? Certo. E anche i malvagi risorgeranno di nuovo alla vita e poi devono morire la seconda morte. È giusto? Dunque fatelo uscire dalla vostra mente. È Mosè. Osservate il vostro ministero, proprio esattamente cosa fecero Mosè ed Elia. Serrarono i cieli e ne fecero uscire fuoco. Sapete qual è la cosa che fecero? Pensateci. È il tempo della fine, gente! Alleluia! Il grande giorno del Signore è vicino. Riunitevi insieme! La festa del Messia, essi lo rigetteranno e scopriranno che lì c'è il loro Messia. La Bibbia ha detto che avrebbero avuto luogo quelle cose considerevoli come questa. In Apocalisse 11 dichiara, il loro ministero sarà il ministero di Mosè ed Elia che chiamano Israele fuori dalle loro tradizioni giudaiche. Proprio come il messaggio del settimo angelo ha chiamato fuori la sposa dalla tradizione pentecostale. Ricordate, Mosè ed Elia devono chiamare Israele fuori dalla vecchia espiazione dell'agnello e della pecora e del sangue e delle capre e del sacrificio al vero sacrificio vivente, alla parola. E il messaggio del settimo angelo sotto la stessa tromba, esattamente tutto lo stesso suggello, deve cosa? Chiamare il popolo, la sposa, fuori dalla tradizione pentecostale del mondo verso la genuina espiazione, la parola, Cristo personificato qui nella sua parola, fatto carne in mezzo a noi. La scienza lo ha dimostrato mediante le fotografie. La Chiesa lo sa in tutto il mondo. Lo sappiamo fermamente, poiché egli non ci ha mai detto una cosa, nel così dice il Signore, che non sia stata la verità. Non ha egli detto laggiù sul fiume come Giovanni Battista è stato inviato, così questo messaggio.
Ho alzato lo sguardo e sono le 12. L'ora di mezzanotte è qui, amici. Sopra di noi. Vedete quanto è perfetta la Scrittura? Perfettamente quanto essa. Guardate, non sarà qualche organizzazione che scenderà là a chiamare i giudei. Saranno due uomini, Mosè ed Elia, entrambi profeti. Ora guardate, chiamare fuori i gentili, la sposa, egli ha promesso in Malachia 4 di fare la stessa cosa. E la Bibbia ha detto che lui sarebbe stato messo fuori dalla Chiesa. Nella settima epoca della Chiesa sarebbe stato messo fuori dalla Chiesa. Si farà completamente buio e si farà... dove si oscura? Si addentra in questo sistema ecclesiastico, in questo concilio ecumenico, il concilio mondiale delle Chiese. Essa, lui viene messo completamente fuori. La sua parola non possono essere d'accordo con essa. Lo sapete che non possono. Non possono nemmeno essere d'accordo nei loro piccoli gruppi locali. Come saranno d'accordo in questa? Così essa. Si prendono un altro marchio della bestia, un'immagine alla bestia. Ricordate, la Bibbia ha detto, fu fatta un'immagine alla bestia. E questi Stati Uniti sono sempre stati il numero 13. Iniziarono con 13 stati, 13 colonie, 13 stelle, 13 strisce. Il numero 13 è sempre una donna. Lei appare nel 13° capitolo di Apocalisse. è prima, è un agnello, mansuetudine, libertà di parola, libertà di religione e così via. E poi ricevono potenza e parlano con tutta la potenza che il dragone aveva davanti a lui. Cos'è? Cos'era il dragone? Roma. Vedete, aveva un marchio, un'immagine della bestia per sorgere contro la vera Chiesa di Dio. Sotto quelle denominazioni si affliggerà questa cosa. Ma quando cominciano a farlo, l'agnello prenderà la sua sposa per stare sempre al suo fianco. Tutto l'esercito del cielo si radunerà. Oh, sarà una scena gloriosa, tutti i santi in bianco immacolato e con Gesù faranno festa per l'eternità. Amen. Venite a cena, il maestro chiama, venite a cena. Amen. In quale giorno, in quale ora stiamo vivendo? Correte, gente, correte per la vostra vita. Notate ora in chiusura il ministero del settimo angelo. I due testimoni sotto una settima tromba proprio prima, ovvero la sesta tromba proprio prima che la settima tromba fin. Ora ricordate, vi ho detto che avrei riportato questa grande tromba. Lui disse, cosa avrebbe fatto qui in Isaia? Disse, la grande tromba avrebbe suonato, la grande tromba. Non le trombe ora, la festa delle trombe. Ce ne sono due, Mosè ed Elia, per chiamare la tromba. Ma sotto la grande tromba, la venuta del Signore ad annunciare il ritorno di Giuseppe. Vedete che tutte le nazioni si sarebbero radunate a Gerusalemme. Amen. Lo trovate nel libro di Isaia. Ve l'ho dato poco fa, uno di quei capitoli che abbiamo letto, che è in Isaia 18, 1 e 3, e in Isaia 27, 12 e 13, dove egli suona quella tromba e tutte le nazioni riconosceranno Israele nella sua patria, Dio con essa. Poi la sposa andrà a stare con lo sposo e lo sposo con la sposa, e poi il grande millennio dopo che il mondo intero è distrutto dalla potenza atomica, e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Si vivrà per sempre. Guardate proprio sotto, ora notate il ministero di Mosè ed Elia. Ora lo afferrate tutti? Lasciate che lo dica di nuovo. Il ministero di Mosè ed Elia, tra la sesta e la settima tromba, saranno due profeti che, essi, Israele, crede sempre ai suoi profeti. Ora, perché lo Spirito Santo mi disse, quando mi avviai là per mostrare loro che egli era il Figlio di Dio, disse, non ancora? Lo ricordate circa 5 anni fa nel mio viaggio verso l'India? Disse, non farlo. Io dissi, loro hanno detto, se questo è il Messia, lasciaci vederlo compiere il segno del profeta. Noi crediamo ai profeti. Il fratello Levi Petrus e gli altri mi spedirono quelle Bibbie. Quando ne distribuirono 1 milione a quei giudei che venivano dall'Iran e da ogni parte che ritornavano, si riunivano insieme e diventarono una nazione. Pensai, questo è il mio momento. Ero già a Cairo, Egitto. Egli disse, non farlo ora. Non è ancora l'ora. Allora ritornai a casa. Oh, mai! Mosè ed Elia devono chiamare. Il giubileo pentecostale si sta ancora svolgendo, ovvero doveva fino a questo tempo. Vedete? Ora la festa delle trombe deve essere conosciuta. E questa quassù di Malachia 4 non è in relazione con quella lassù. Niente affatto, niente affatto. Notate, osservate qui il ministero di Mosè ed Elia sarà di cambiare e chiamare Israele dalle tradizioni giudaiche. Ascoltate, dalle tradizioni giudaiche nelle quali si sono mescolati. Essendo profeti, essi gli crederanno, crederanno, chiamandoli alla festa dell'espiazione, Cristo, lasciando loro riconoscere Cristo, diranno, egli sta venendo, sarà qui, i giudei si raduneranno, cose del genere, e poi quando egli viene dirà, eccomi, vedete, dove ti sei procurato quelle ferite? Nella casa dei miei amici. Ora, lo stesso come fecero quei due profeti. Ricordate, la sposa gentile deve avere un profeta che si chiama Elias. Elia, che deve chiamarli fuori dalle loro tradizioni, la sposa. Proprio lo stesso come questi profeti chiamarono i giudei fuori dal giudaesimo, a Cristo, l'espiazione. E i gentili già conoscono l'espiazione, ma è per richiamare la sposa all'espiazione originale. Israele, dove questi 50 sabati, essi, tutti questi sette sabati da cui si sono allontanati, richiamarli al tempo della fine. I sette, ascoltate, il messaggero della settima chiesa, il messaggero della settima tromba, sono tutti profeti. Ora, ciò è giusto. I 144.000 vengono introdotti chiamando i suggelli che erano per i gentili. Doveva essere per i gentili, per aprire ai gentili, per vedere la Chiesa gentile. È tutto quel che sappiamo, è tutto ciò a cui daremo ascolto, ciò che è già passato. Noi aspettiamo Gesù. Voi dite, ora aspetta un momento, fratello Branham, credo che loro faranno questo. L'ultimo segno che Abramo, e noi siamo la progenie reale di Abramo, la sposa. Quale fu l'ultimo segno che Abramo abbia mai visto prima che venisse il segno promesso, venisse il figlio promesso? Dio, nella forma di un essere umano che poteva discernere i pensieri della gente. Un uomo, non una dozzina, un uomo. Non ha importanza quante personificazioni ne ebbero uno ed egli discernette i pensieri all'interno. Cosa? E la cosa successiva che accadde? Abramo e Sara furono mutati in un uomo e una donna giovani. Lo sappiamo. Ora so che questo quasi vi toglie un po' il fiato. Ma ricordate, proprio in modo che sarete certi di sapere ora. Non leggete la Bibbia in questo modo, leggete tra le righe, vedete, fate venire fuori il quadro. Osservate, Sara era una donna anziana, la Bibbia disse. Lei, essi, il suo ventre era sterile, è giusto? La vita di Abramo era morta in lui, il suo seme, è giusto? Ora ricordate, il seme di Abramo era morto. 40 anni dopo ebbe sette figli da un'altra donna. Cosa egli compì? Cambiò i loro corpi. Osservate, intrapresero un viaggio di 300 miglia fino a Gerar, un viaggio piuttosto lungo per un uomo anziano. Dissero, e Sara non pensava nemmeno che potessero avere una relazione coniugale. Lei disse, io 20 anni o forse più da quando avevano avuto un rapporto coniugale. Disse, io, una donna anziana, ed anche il mio signore, avere di nuovo piacere come persone giovani? Egli disse, c'è qualcosa di troppo difficile per Dio? Notate cosa accadde. Immediatamente lei si trasformò in una graziosa giovane donna, mostrando in questo, rappresentando cosa egli farà alla progenie reale di Abramo. Per ricevere il figlio che è stato promesso, lei si trasformò in una giovane. Guardate, andarono a Gerar e cosa accadde? Abimelech, il re, si innamorò di lei, disse, lei è amabile e bella e l'avrebbe sposata. È giusto? Una vecchia nonna e tutte quelle altre ragazze graziose laggiù. La nonnina, lei è bella e amabile da guardare, vedete? Dio cambiò il suo corpo e li trasformò. È un mistero che deve essere rivelato ora in questo giorno attraverso il figlio dell'uomo, vedete? Il messaggio della sera, vedete? Trasformati! E quello fu l'ultimo segno che videro, fu cosa? Quel discernimento prima che venisse il mutamento del corpo. E prima che possiamo mai ricevere il figlio, cosa accade? La tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo sorgeranno per primi un corpo nuovo. E noi che siamo viventi e restiamo saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Alleluia! E saremo presi su insieme per incontrare il Signore nell'aria. Il segreto è stato fatto conoscere, i suggelli sono aperti. La tromba suonò per Israele, i due profeti sono pronti ad apparire. Cos'è? La Chiesa deve uscire fuori dalla scena proprio ora, così loro possono apparire. Egli non può avere a che fare con due allo stesso tempo, non lo ha mai fatto, vedete? Oh, fratello, fai attenzione. Esattamente, per chiamare tutti, chiamarli fuori dalle denominazioni e tradizioni. Ora vediamo che la Chiesa dell'epoca di Pentecoste è terminata. La sposa deve far posto, salire ora. Così i due servitori di Dio in Apocalisse, i due profeti possono apparire sulla scena, suonare la settima tromba per loro, far conoscere a loro il Cristo. Il settimo angelo messaggero dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Non ecco il mio metodista, il mio battista, il mio pentecostale, ma la parola, il figlio di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, poiché non c'è nessun altro fondamento. Vedete quanto tempo abbiamo. I giudei sono nella loro patria. La sposa viene chiamata. Scritturalmente, tutto proprio esattamente quello che lui ha promesso. Siamo pronti, l'ora è qui. Nazioni si spezzano, si desta Israel, predetto la Bibbia alla Vea. I giorni gentili ormai sono contati, ritorna alla tua proprietà. Vicina è la redenzione, i cuor vengon men pel timor. Del suo Santo Spirito siate ripien. Vicina è la redenzione. Falsi profeti mentono e negan che Gesù Cristo è Dio. Giusto, ma con Lui noi cammineremo. Vicina è la redenzione. I cuor vengon men pel timor. Del suo Santo Spirito siate ripieni. Non correte il rischio. Vicina è la redenzione. Il profeta ha detto, ci sarà luce nel tempo della sera. In sulla sera, luce ci sarà. La via di gloria certo si troverà nella via dell'acqua. Luce oggi c'è, siamo sepolti in Cristo Gesù. Tutti voi pentitevi del mal e il Santo Spirito allora entrerà. Luce ora c'è, poiché Dio e Cristo uno son. Noi siamo qui, siamo alla fine. Questa non è una semplice cosa sciocca di un uomo, è il così dice il Signore. Chiniamo i nostri capi. Dio misericordioso, Geova l'Onnipotente che tuonava sul monte Sinai, e il popolo gridava che sia Mosè a parlare, non Dio, per tema che noi moriamo. Tu dicesti, grande Geova, io susciterò loro un profeta. Non parlerò più a loro in questa maniera, ma tu promettesti quello che avresti fatto. E lo hai fatto, ci hai suscitato il Signore Gesù. Egli è la parola. Tu dicesti che Lui lo era. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e dimorò in mezzo a noi. Noi vediamo le cose che Lui ci profetizzò qui, attraverso il suo profeta, Giovanni, sull'isola di Patmo. Lo vediamo adempiuto alla lettera. Vediamo lo Spirito Santo reso manifesto in mezzo a noi qui sulla terra. Vediamo le denominazioni metterlo fuori dalla Chiesa, la parola. Essi non hanno niente contro le persone, è quella parola che odiano. Essa è contraria alla loro tradizione. Proprio come quando tu stavi sulla terra, tu eri la parola ed eri contrario alle loro tradizioni e loro ti gettarono fuori dalle loro chiese, ovunque. E ora, Signore, non c'è cooperazione in nessun luogo. Sto cercando anche di entrare in Sudafrica, dove so che là ci sono anime che ancora aspettano. Ogni luogo, e sembra come se non mi riceveranno, Signore. Non è a causa mia, Signore, è a causa di questo messaggio. Ma tu dicesti che sarebbe stato in questo modo e ce lo hai fatto sapere in modo che non fossimo scoraggiati. Conosciamo l'ora in cui stiamo vivendo. Dio, queste persone sono sedute qui stamattina in questo caldo, rovente locale. Hanno ascoltato attentamente. Adesso lo capiscono, ne sono certo. Se non capiscono, rivelaglielo, Signore, perché tu non mi permettevi di portare quelle trombe. Capisco che non ha niente a che fare con noi. Proprio a quella sesta tromba è avvenuto tutto e abbiamo già visto il sesto suggello aperto e abbiamo visto una visione qui 2 settimane fa dell'anteprima della sposa e della Chiesa. Come l'ho raccontato qui, l'ho raccontata proprio come me l'hai mostrata, Signore. Eccoci, forse più tardi di quanto pensiamo. Oh Padre, se c'è una persona qui stamane che è presa da qualche superstizione, qualche influenza teologica o qualche parola di teologo che è contraria alla parola di Dio e non conoscono il vero Cristo, il vero Spirito Santo, la parola non è ancora rivelata a loro. In che modo la parola deve essere in questo giorno? Vedono solo una tradizione, vivono in una luce che è accecante, come la più grande rapina che sia mai stata compiuta al mondo. È avvenuta in Inghilterra, fu compiuta con una falsa luce. E la più grande rapina che la tua Chiesa abbia mai avuto è stata quando hanno preso una luce denominazionale ed hanno rifiutato l'autentica luce della Bibbia, il Cristo. Oh Dio, sii misericordioso. Salva il perduto, Signore. Per piacere, ti chiedo solo un breve tempo in più, Gesù. Abbiamo i nostri cari. Solo un breve tempo in più. Presto la grande roccia verrà staccata dalla montagna. Accordalo, Signore, se qualcuno qui stamattina è senza di te, possano venire proprio ora, dolcemente, e riceverti. Mentre abbiamo i capi chini, se volete alzare la mano, dite: ricordati di me, fratello Branham. Noi non abbiamo gli altari e tutto, il resto sono pieni. Dio vi benedica. Dite semplicemente: ricordati di me. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Proprio letteralmente centinaia di mani. Padre, Dio, c'è una piccola ombra da qualche parte. Toglila, Signore. Loro sono seduti qui in questo locale. Non Satana potrebbe aver accecato i loro occhi nei tempi passati, ma prego che tu passerai sopra questo come lo hai fatto per noi molti giorni fa. Ma ora che tu ci richiami tutti alla vista, la Bibbia ha detto che erano ciechi, non lo sapevano. È detto: ti consiglio di comprare da me del collirio. Dio usa l'unguento stamattina sui loro occhi affinché possano vedere. Tuttavia sia umile, in un gruppo di gente umile e umili, non istruiti e così via, ma tuttavia quello è il modo in cui era all'inizio. Accordalo, Signore, che lo ricevano proprio ora. Ora li do a te nel nome di tuo figlio Gesù. E tu hai detto: colui che ode la mia parola. Ed io sono certo, Signore, almeno io della mia conoscenza, che loro l'hanno udita. E crede a colui che mi ha mandato. Non che finge, ma crede realmente, crede a quello che ha detto la parola. Ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24. Accorda, Signore, che saranno tuoi da quest'ora in poi. Se c'è un quesito nella loro mente, toglilo. Se c'è una persona malata in mezzo a noi, lascia che il grande Spirito Santo, Signore, che so che è presente e rivela i pensieri, sta qui sul palco. Tutti ne sono a conoscenza. Io prego che tu li guarisca, Signore. Chiarisci ogni domanda. La vasca sarà aperta a coloro che non sono mai stati immersi nel nome di Gesù Cristo, prendendo il nome dello sposo. Loro ne hanno uno denominazionale, ecclesiastico. Nessuno è mai stato battezzato, ovvero asperso in quei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. E queste cose tradizionali che appartengono alle chiese di quest'epoca, il movimento anticristo, l'immagine della bestia. Nessuno è mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo fino alla Chiesa Cattolica. Tutta la Bibbia e tutta la storia a seguire dice che furono battezzati nel nome di Gesù. Paolo disse in Galati 8:1: se anche un angelo dal cielo viene a predicare un altro Vangelo, che sia maledetto. E tu ordinasti a quelle persone che erano state battezzate sotto Giovanni, lo stesso che battezzò Gesù, di venire ad essere ribattezzate di nuovo nel nome di Gesù Cristo, in Atti 19. E disse: non lasciate che nemmeno un angelo vi dica altro. Verrà un messaggero nell'ultimo giorno che guiderà le persone indietro alle primizie, indietro alla fede originale. Accordalo, Signore, che quel grande messaggero in mezzo a noi, il grande Cristo, lo Spirito Santo reso vivo, reso comprensibile, che apre la parola e ce la rivela, possa egli guidarli indietro all'originale fede pentecostale. Come disse Pietro: nel giorno di Pentecoste ravvedetevi tutti e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Ed è sempre stato in quel modo per ogni persona fino alla Chiesa romana a Nicea. Dio sii misericordioso ora. La vasca sarà pronta, i cuori aperti. Vieni, Signore Gesù, ci troviamo nelle ultime ore. Se c'è la possibilità, Signore, che loro entrino in quest'ora, il che io spero e confido che ci sia, e noi che ci siamo, Signore, possiamo fare l'inventario ora che abbiamo visto e udito la voce di Dio parlare attraverso la sua parola, e riconosciamo l'ora in cui stiamo vivendo. Accordalo, Padre, li affidiamo a te nel nome di tuo figlio. Ora con il nostro capo chino, teneramente Gesù sta chiamando.
ama te e me.